Colpo Gobbo. Fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
Eccoci qua.
Ci siamo.
È venerdì 17, ma noi siamo ottimisti lo stesso, vero?
Esatto, qui. Con un'oretta di ritardo rispetto alla tradizione.
C'è il fuso orario legato alla conferenza stampa di Spalletti, esatto, che vedo già inquadrato, quindi sta parlando come prepartita, diciamo così.
Sì, esatto. Perché, in realtà come prestagione.
Sì, prestagione, però l'hanno fatta coincidere, così ne fanno una sola, no? Perché bisogna economizzare sulle conferenze stampa, lo vedo abbronzato, Spalletti.
È vero, coincide un po' anche con gli orari di quest'inverno, no? La conferenza fra le 3 e le 4, quando la Juve giocava il sabato, è vero?
Tra l'altro, iniziate a prepararvi, questo orario può darsi che prossimamente, esatto, dal primo settembre sarà poi quello definitivo.
C'è
uno shift di un'ora in vista della prossima stagione. Sicuramente la serata di ieri è stata animata dall'arrivo di Çelik, o Çelik, adesso non so bene quale sia la pronuncia più corretta, perché ho sentito dire in tutti e due i modi. Sicuramente, ecco, dicevamo adesso a microfoni spenti, se deve essere il giocatore che viene aggiunto nella rosa della Juve, va bene, va benissimo, perché anzi sugli esterni c'era particolarmente bisogno, visto che João Mario è stata un'operazione sbagliata, tutto somma di fatti hanno detto così perlomeno. Se invece deve sostituire qualcun altro, bisogna vedere chi, insomma, nel senso che adesso hai preso uno per a metro zero, se vuoi far cassa con qualcun altro, la preoccupazione che abbiamo entrambi è che qualcun altro non sia sicuramente Kalulu. Poi se deve partire qualcun altro come Cambiaso eventualmente,
perché il problema però è che Çelik gioca da quella parte lì. No? Quindi insomma speriamo che sia, perché l'idea iniziale è detto, dai che bello, hai preso a zero la riserva fondamentalmente di Kalulu, e poi nel pensare anche eventualmente possa liberare Kalulu qualora Kalulu debba servire come centrale, visto che l'aveva già anche fatto. Io mi sento un po' di eco forse anch'io.
Sul
mio microfono adesso chiediamo magari
a Tullio riesce a risolvere
adesso. Forse un filino meno, non lo so, comunque spero che si senta bene, perché Kalulu potrebbe fare anche in realtà il centrale, però se deve essere il sostituto totale, cioè che entra Çelik ed esce Kalulu, allora
no.
Anche perché pure è più vecchio, quindi ci rimetti anche in termini di età.
Sì, poi comunque come caratteristiche Kalulu insomma è importante anche in zona offensiva, Çelik decisamente meno, mi pare di aver visto insomma nella sua statistica, quindi vediamo insomma quale sarà il suo utilizzo. Intanto naturalmente domani la Juve inizia a scendere in campo con il Basilea, e Spalletti, leggo alcune dichiarazioni, ci siamo messi sulla strada giusta, va cambiato il passo per percorrere questa strada, insomma frasi che abbiamo già sentito diciamo nella passata stagione, siamo consapevoli delle nostre potenzialità, penso al mio operato eccetera eccetera, viviamo di risultati, ci condizionano lavorare su difetti per migliorare nella nuova stagione eccetera eccetera eccetera. Questo è un po' il tema, no? Cioè, ovviamente né Çelik né il ragazzo arrivato dal Genoa, che presumibilmente sarà il centravanti domani, della squadra.
Eh sì, perché è un pre-match oggi alla fine.
Esatto.
A tutti gli effetti cominciamo davvero, ragazzi.
Non sono quei... Ecco, si pronuncia Çelik come si scrive. Bene, grazie Federico, così risolviamo il problema. Dicevo, non sono quei rinforzi che dici... Oh, ok, la Juve ha svoltato.
No.
Però bisogna capire anche.
Devo dire che io l'avevo detto anche dello stesso Kalulu, quando avevamo preso Kalulu. Ma tu, scusami, riesci a risolvere? Perché io sento.
Perché sentiamo un po' di eco sul suo
c'è
microfono.
Un eco sul mio microfono.
Prova a sentire un po' se.
Perché, ecco, no, ok, decisamente meglio. Okay. Sembrava fossi tipo in una caverna, sì, o in bagno, che poteva essere
anche peggio.
Esatto,
tutto sommato.
No, dicevo che io dello stesso Kalulu avevo fatto questo pensiero. Cioè, quando abbiamo comprato Kalulu, il mio commento era stato: beh, se dobbiamo pensare di rinforzarci con Kalulu, siamo in mezzo a una strada. In realtà, poi, paradossalmente, degli ultimi due mercati, forse è stato il giocatore più azzeccato in assoluto che ha comprato la Juventus. Quindi speriamo di poter dire la stessa cosa di Çelik o Çelik, che dir si voglia.
Facciamo Çelik, dai.
Facciamo Çelik, così
fidiamoci di Federico.
Fidiamo del nostro ascoltatore. E poi, però, bisognerà poi vederlo sul campo, ovviamente.
Sì, sicuramente quello, e comunque diciamo che bisogna tenere presente che la Juve, non, lo diciamo per la centomillesima volta, non ci sono i soldi da spendere, quindi questo tipo di operazioni vanno bene perché aumenti il numero di giocatori che metti nelle rotazioni, perché comunque è vero che giochi l'Europa League, ma che si gioca di giovedì, quindi a maggior ragione avrei bisogno di alzare quel numero di giocatori che erano affidabili, che l'anno scorso erano 13, non di più. Arrivare almeno a 18, avere 18 giocatori affidabili che si possano, diciamo, intercambiare tra di loro, e in questa logica Celik ci sta di sicuro, e Cator vediamo, perché un ragazzino di 19 anni ha giocato nel Genoa, per carità, non è che l'ha preso all'avventura proprio del tutto, vediamo come si integra anche nella Juve, e poi vediamo cosa arriverà dal resto del mercato e chi uscirà soprattutto, perché comunque la Juve un giocatore in finale mondiale ce l'ha, che è Nico Gonzalez, sì, per sì. quanto abbia vestito un'altra maglia nell'ultima stagione, questo potrebbe essere una utile dal punto di vista del mercato, nel senso che uno che gioca la finale mondiale poi non puoi venderlo a una cifra troppo bassa, perché sta giocando una finale mondiale, tra l'altro messo dentro quasi sempre nei momenti decisivi, sì. quelli in cui l'Argentina cambia marcia, no? Nell'ultimo quarto d'ora più o meno.
Sì, infatti, e tra l'altro giocando molto bene anche nella semifinale con l'Inghilterra, ha fatto un grandissimo colpo di testa su cui Pickford ha fatto un mezzo miracolo, ha messo in mezzo un paio di palloni importanti, e ha giocato molto bene, ma in realtà tutte le partite dell'Argentina negli ultimi 20 minuti quando è stato messo in campo è sempre stato
L'Argentina in quei minuti lì, non, magari non solo perché c'era Nico Gonzalez, ma comunque ha cambiato marcia, ha vinto praticamente tutte le partite negli ultimi 20 minuti o nei supplementari che lui ha giocato, quindi sicuramente il suo valore è aumentato, ma eventualmente Spalletti può anche dire: sentite, ma dobbiamo proprio venderlo, nel senso che poi alla fine, se il giocatore proprio non chiede lui di andarsene, mi sembra uno che abbia dimostrato di avere sia garra che qualità necessarie per alzare il livello. Ecco, lui sì che sarebbe un rinforzo per alzare anche un pochino il livello.
A me piacerebbe tanto. Ecco, lui è uno di quelli a cui mi piacerebbe venisse data la famosa seconda chance, perché le qualità di Nico secondo me non si discutono, così come non si discute il fatto che l'anno alla Juve sia stato decisamente sottotono negativo, però all'Atletico ha ridimostrato di essere, diciamo, più quello della Fiorentina che quello della Juve. No, mi piacerebbe veramente molto vederlo di nuovo con un'annata in più in bianconero.
Sì, purché sia motivato lui a farlo, perché se no non ci siamo. Insomma, non so come siamo messi con la conferenza, caro Tullio, riusciamo a mandare qualcosa nel corso della...
Non ancora.
Ok, va pensando. Bene. Facci segno quando hai trovato la soluzione ai nostri problemi. A proposito di conferenza, vedo già Vito da Pisa che si scatena, dice: argomento conferenza stampa di oggi, secondo me non servono assolutamente a niente, tutta aria fritta, ma che risposte vi volete aspettare quando lo stesso Spalletti, rispondendo a precisa domanda, disse, rigirando e rigirando la penna in mano, che il qualificarsi o meno per la Champions non avrebbe cambiato di una virgola né i programmi futuri né il mercato, se avete buona memoria, e vabbè, questa era la passata stagione,
è vero, c'è un'altra. Però esatto, c'è da cominciarne una su cui anche proprio in merito alle parole che ha detto Spalletti, che purtroppo ci ricordiamo perché quella era stata un'uscita abbastanza infelice, i fari sono ancora più puntati su Spalletti, no? Perché quest'anno l'attenuante del ha preso una rosa che non era stata costruita per lui non ce l'ha più. È vero che il mercato della Juve forse non sarà sfavillante, ma ci si aspetta che ci sia un parlarsi, no, fra la dirigenza e l'attuale allenatore della Juventus, quindi sarà sicuramente, avrà molti più riflettori puntati addosso.
Oh, naturalmente parliamo tanto di campo perché c'è la conferenza di Spalletti, c'è la prima amichevole domani col Basilea, sì. Tra l'altro leggevo una probabile tutto sport, adesso non so se sarà confermata dopo la conferenza stampa, magari dopo ne parliamo, però parleremo, state tranquilli, anche di tutto il resto, perché non è che siamo vissuti nelle caverne, quindi quello che è successo ieri sia a livello di intercettazioni uscite da una parte, sia a livello di Corte di Giustizia Europea, l'abbiamo visto, l'abbiamo sottolineato, e adesso ne parleremo nella parte finale della trasmissione con Michele Patrisso della Fondazione Identità Bianconera, che ci aiuterà a capire insomma un po' le prospettive dopo quello che è successo nella giornata di ieri, che è stata una giornata un po' campale da quel punto di vista lì, anche se vedo che sui mezzi di comunicazione non è che se ne occupino troppo, però sappiamo
chissà come mai
chi ne è, poi lasciamolo dov'è, che tanto lui se non vede i colori bianconero della Juve non si sveglia, sta lì, dorme tranquillo e beato.
Se ti aspettiamo di sentire le parole di Spalletti, sì. Però prendo solo l'inizio, sì. Perché credo che sia importante, no? Le primissime parole sono dedicate alla figlia di Baldini, che certo, è mancata questa notte. Infatti le prime cose dice: dedico un pensiero dal profondo del cuore all'amico Silvio Baldini per la perdita della tenera Valentina da parte della mia famiglia e di tutta la Juventus. Soltanto 30 anni, ci uniamo chiaramente anche noi al cordoglio di Baldini e insomma di tutta la famiglia e di tutto il mondo del calcio, e non solo, chiaramente.
Sì, tra l'altro una ragazza, una donna che ha avuto una vita molto molto complicata insomma per una malattia genetica, quindi insomma sono quelle cose che ti sei, infatti Baldini diciamo che l'ha sempre detto, che questa esperienza in casa l'ha aiutato a vivere il calcio con una certa leggerezza, diversa, certo. Senza far troppe tragedie, ha detto anche quella cosa dei Lestofanti quando è stato commissario tecnico della nazionale, forse per quello che non lo mettono in lista da nessuna parte, piuttosto richiamano Pirlo,
tra l'altro facendo molto bene, io ti dico la verità, esatto. Che Pirlo, con tutto il bene che gli abbiamo voluto da giocatore, da allenatore, non è che abbia dimostrato tantissimo e sinceramente non mi esalta come potenziale CT della nazionale. E l'idea di confermare Baldini, che comunque in quelle due partite ha pure vinto, se non ricordo male, con una formazione che era praticamente l'Under 21.
L'Under 21 con un portiere, un centravanti, esatto. Secondo quello che cerca di fare anche la Juve quest'anno.
Esatto,
diciamo.
esatto. Potremmo mettere la next gen con un portiere e un centravanti. No, aveva fatto anche molto bene, per cui secondo me poteva anche non essere una cattiva idea dargli una chance. Detto questo, insomma, no, sappiamo che non sono quelle le intenzioni degli organi federali.
No, e poi... Però voglio dire, visto che stiamo parlando di quello, l'esempio di De La Fuente della Spagna, secondo me andrebbe un po' seguito. Cosa ha fatto De La Fuente? Ha fatto tutte le nazionali giovanili con questo gruppo di giocatori qua che adesso sono in prima squadra. Quindi quando si è ritrovati poi nella squadra maggiore, intanto avevano già un'identità di squadra e il conoscersi, insomma, in campo sappiamo quanto sia importante. Infatti la Spagna forse ha meno talento dell'Argentina, sicuramente non ha Messi, però insomma non è che... neanche Yamal scherza, insomma, però in linea di massima mi sembra una squadra che gioca più a memoria rispetto ad altre, per questo motivo, perché fin da giovani ha giocato assieme, eccetera. Questa potrebbe essere un'idea da seguire se la FIGC, oltre a pensare a Maldini, che poi gli dessero anche dei compiti di organizzazione di questo tipo a Maldini, perché sennò mettercelo lì solo per scegliere il commissario tecnico mi sembra che non risolverà niente, ecco, fondamentalmente.
No, ma cioè, anche perché poi posso dire, al di là poi del commissario tecnico, che può piacere, non piacere, sì, tutto quello che vuoi, è che secondo me è bravissimo, cioè sono proprio i giocatori in questo momento che mancano, no? Anche quando si parla tanto, e da un certo punto di vista io sono anche contento quando sento dire che la Juve vuole riitalianizzarsi, riprendere giocatori italiani, tutto quello che vuoi. Però oggettivamente dell'attuale nazionale italiana, questa cosa è un discorso sì, che faccio spesso anche il sabato, no? Chi sarebbe da Juve, tolti gli inarrivabili, quelli che ormai giocano in Premier, tipo i Calafiori, tipo i Tonali, che ormai non puoi andare a pescare perché costano troppo, e sono due che prenderei, forse Di Marco, che oggettivamente per quanto interista è oggettivamente molto 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 forte... Poi tutti gli altri sono giocatori normali, cioè non ci sono dei giocatori che dici ah no, non ci siamo qualificati avendo uno squadrone pazzesco. Oggettivamente la materia prima è quella che è.
Sì, spiace insomma che comunque con la Bosnia potevi anche passare il turno, sì, andavi ai mondiali a fare che cosa?
La Germania di turno.
A fare i sedicesimi o forse gli ottavi o forse solo il girone, insomma. Quella era la prospettiva per l'Italia, dopodiché non esserci è sempre una cosa che fa male a tutto il movimento, anche se c'è tutta la vicenda politica. Adesso vediamo se Malagò riesce perlomeno nell'impresa di riavvicinare i tifosi della Juve alla nazionale, cosa non facilissima, e molto passa anche da cosa farà, secondo me, la giustizia sportiva nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi decenni, non so perché i tempi di chi ne è non sono mai prevedibili quando le cose non riguardano la Juve. Ora leggiamo ancora qualcosa di Spalletti, che dici? Cosa abbiamo qua? Direi più che come sono andati i primi giorni di ritiro,
sì, insomma,
è più interessante il finale di stagione dell'anno scorso, no? Che dici?
Sì. Allora, il mio pensiero e il mio operato è quello che potevo fare di meglio. Devo sempre andare a pensare ciò che potevo fare in maniera differente che va a determinare il finale di campionato. Sappiamo tutti che ci vuole altro, li ho vissuti con un malessere addosso perché non si vive, perché noi si vive dei risultati, alla Toscana ovviamente, veniamo condizionati dai risultati, il pensiero è andato a organizzare in modo da avere un percorso differente già dall'inizio, da domani. Troveremo una squadra avanti dal punto di vista della preparazione, tra una settimana inizia il campionato, quello svizzero ovviamente.
Sì.
Abbiamo analizzato quello che è successo, quello che non siamo riusciti a fare nella passata stagione, siamo sulla strada giusta, ma è stato un po' il passo di come l'abbiamo percorsa, il passo di quella che dovremo percorrere, che va sicuramente cambiato. Saper strappare, mettersi ritti sui pedali e strappare quando il momento è la cosa più importante da fare. La Juventus non è fatta per stare alla ruota, quindi dobbiamo saper fare questi strappi qui. Quindi siamo passati da Allegri che faceva i paragoni con l'Ippica, a Spalletti che li fa col ciclismo, per cui si guarda sempre un po' negli altri sport. Io sono molto curioso, queste prime amichevoli a me incuriosiscono sempre molto, perché sono quelle in cui riesce a vedere magari qualche giovane in più inserito in prima squadra, no? I vari next gen che sono stati aggregati. Ieri è arrivato anche Licina, e quindi insomma,
sì, che ha fatto la finale dell'Europeo
sì,
del 19,
si è tagliato anche lui un po' le vacanze, però capisco anche l'entusiasmo del ragazzo magari che voglia fare un po' di preparazione coi grandi, e speriamo di cambiarlo questo passo.
Sì, no, il passo secondo me la Juve l'ha trovato in un certo momento della stagione, quando giocava una volta alla settimana, eccetera, eccetera, poi l'ha perso misteriosamente. Questo rimane un mistero glorioso della passata stagione, perché sul più bello abbia perso quel passo. Bisogna trovare modo di mantenere quel passo. Io ribadisco il mio pensiero, cioè che questa squadra, con tutti i difetti che abbiamo visto nella passata stagione, non è così lontana da poter lottare per lo scudetto. perché non bisogna fare l'errore di paragonarla con la Juve che vinceva gli scudetti 9 di fila, perché quella è un'altra epoca, un'altra storia, ma la devi paragonare con le altre, esatto, che in questo momento sono messe come la Juve o peggio della Juve sul mercato, a parte il Como che è un'isola felice, può fare quello che vuole,
e il Milan in realtà
è il Milan che ha già messo lì un centinaio di milioni, poi vediamo se li recupererà in qualche altro modo, vediamo la fine del mercato, però rispetto all'Inter, al Napoli, alla Roma, non mi sembra che ci sia, anche nei confronti diretti che abbiamo visto nella passata stagione, non c'è tutta questa differenza, anzi direi che con queste qui la Juve ha fatto delle buone partite, anche quando si ha perso di misura, quando ha vinto anche 3-0 con Napoli, per dire. Cosa è mancata alla squadra? È mancata quella continuità con le medio-piccole, che sono quelle in casa soprattutto e nell'ultima parte della stagione, che sono quelle partite che ti fanno arrivare nel... dalla lotta al quarto posto alla lotta per lo scudetto, e per secondo me non è che questa squadra vada rivoluzionata per arrivare a vincere quelle partite lì. Per vincere quelle partite lì con continuità, con la mentalità giusta, servono giocatori abituati a vincerle e quindi di esperienza, e quindi nella spina dorsale della squadra il messaggio di Baldini lo possiamo far nostro: se ci metti in una squadra normale come la Juve l'anno scorso un centravanti e un portiere di un certo livello, aggiungendoci magari un mediano, secondo me non manca poi così tanto per poter lottare in alto in classifica. Però questo è il mio pensiero, vediamo se i fatti.
C'è però da dire che quei giocatori che hai citato, che giustamente mancano, devono essere di qualità, no?
Devono essere,
perché
di qualità,
se vai
dipenso,
a prendere,
certo,
solo quello per tappare, diciamo, la casella, poi diventa complicato. A proposito di tappare la casella, vado sui nostri messaggi. Vittorio che ci dice: se prendiamo pure Pellegrini sarei contento, centrocampista completo, fa gol, tira le punizioni ed è forte fisicamente, solo che ultimamente si infortuna spesso. Guarda Vittorio, io facevo ogni tanto faccio il giochino, no, anche con gli ascoltatori, di quale giocatore dovessi prendere, un giocatore dalle altre squadre, chi prenderesti? Allora, proprio dalla Roma anni fa dicevo Pjanic, che poi alla fine effettivamente abbiamo preso. In questo momento dalla Roma, secondo me, anche nell'ottica di una funzionalità per la Juve, Pellegrini secondo me sarebbe davvero un bel acquisto, gratis tra l'altro anche lui, perché anche lui è andato in scadenza. Diciamo che tutte queste voci su Celik, che è già arrivato, e potenzialmente Pellegrini, aprono anche molti dubbi su Vlahovic, no? Perché sì, loro due sono andati in scadenza e subito ci si è più andata la Juve sopra. Vlahovic è andato in scadenza, ma non c'è... ma non
c'è sempre solo Beşiktaş che risulti, che abbia fatto un'offerta per...
pensiero,
per Vlahovic,
battute fino
sì,
a
sì,
certo
no,
punto.
Però anche lui deve farsene una ragione di questo, e boh, chissà cosa sarà per la sua da qua alla fine di luglio. Secondo me qualcosa deciderà anche lui, perché poi insomma,
no, io credo che a prescindere la deadline sarà le partenze non solo della Juve ma delle varie squadre per le tournée,
quindi
no?
Inizio
perché
agosto,
se non parte neanche lui con la sua potenziale nuova squadra per le tournée, che siano indonesiane, americane, cinesi, africane, e poi la preparazione, rischi poi di non fare nessuna preparazione, arrivi in ritardo, le abbiamo già vissute tante volte queste cose.
Sì, poi ti condiziona la stagione, specie per un giocatore fisico come, come è Vlahovic. Ancora qualche parolina del nostro mister Spalletti, che dice: serve un giocatore di carattere, gli chiedono. Torno a ripetere che io devo allenare meglio di quanto fatto la scorsa stagione. I buoni esempi vengono sempre creando un'evidenza, facendo vedere un comportamento. La nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata o potenziata in alcune caselle, probabilmente anche completata. Questo lo sappiamo tutti, forse lo sappiamo tutti, ed andare a fare un lavoro profondo sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate dalla presenza del mondiale. Anche perché poi, quando comincerà il campionato, i tempi per lavorare sono pochi e sarebbe bello averli prima possibile, ma ci sono difficoltà oggettive che hanno tutte le squadre, solo qualche squadra ha già fatto qualcosa, tra cui noi. Siamo al cooling break della partita del calciomercato, c'è ancora un po' da fare, un po' di tempo, ma siamo tutti molto organizzati e convinti e coordinati sulla strada da percorrere, e le cose da fare, cioè detto tutto e praticamente niente.
come diceva Vito prima, sì, Vito da Pisa ci diceva questo. Anzi, se vogliamo essere precisi, visto che siamo in America e gli americani preferiscono sempre dei termini diversi, hydration break, perché loro lo chiamano hydration break, non cooling break, però il concetto ovviamente è sempre lo stesso.
Spero che sia il cooling break del primo tempo,
perché
la situazione diventa inquietante.
Sì,
diciamo,
come tempistiche effettivamente ci siamo, diciamo che su tutto luglio e tutto agosto siamo effettivamente a metà strada.
A metà della metà.
Sì, esatto, a metà del primo, del primo tempo, esatto. Se vogliamo, come dicevi tu prima. Non lo so, io sono al momento più preoccupato del fatto che la Juve non riesca a vendere nessuno, perché poi il problema è quello, no? Cioè, la Juve ha 27-28 giocatori in organico, considerando ovviamente anche tutti i rientranti dai prestiti. Detto che comunque Nico Gonzalez, per esempio, sicuramente non partirà per la tournée, perché arriverà dopo la partenza per la tournée, perché deve ancora giocare la finale, quindi arriverà comunque più tardi, ammesso che arrivi, perché magari poi la Atletico tira fuori i famosi 30 milioni. E io mi auguro che in tournée, ecco, mi aspetto più che mi auguro che già la partenza della tournée darà delle indicazioni precise su chi sarà poi davvero della rosa della prossima stagione. Immagino che Spalletti non porterà tutti e 27 i giocatori in Indonesia.
Sì, anche se poi fare quella politica di metterli nel cappetto ad allenarsi, che abbiamo visto fare, diciamo, ai tempi di Giuntoli e Thiago Motta, non è che abbia fatto un gran bene, perché comunque il concetto è che se tu fai vedere quei giocatori non ti servono.
Allora di base hai ragione, però c'è da dire che non è che fino adesso gli hanno fatto vedere che se c'è l'Open Day di turno
lo sanno tutti, però almeno si sta allenando con gli altri in un gruppo, magari fa delle partite, cioè anche chi va a comprare un giocatore che sta facendo una preparazione a tutti gli effetti, non che gioca nel campetto di fianco come gli altri. Cioè quella roba lì secondo me non si può più riproporre, perché svaluti quello che è in caso. Quindi chi c'è secondo me deve partire, farsi la tournée, e poi da lì tanto gli aerei possono andare in qualunque posto del mondo, anche dall'Australia, insomma. Non credo che...
Leggo il messaggio di Stefano, così poi leggiamo un altro pezzettino delle parole di Spalletti, che si collega a questo, no? Dice: buon pomeriggio ragazzi, per piacere, basta seconde chance a nessuno, compreso Nico Gonzalez, ricordato come il più famoso pattinatore dell'Allianz Stadium. Bisogna voltar pagina un po' alla volta, toglierseli tutti. Però Spalletti, parlare dei giocatori rientrati dai prestiti, dice: il calciomercato non è più solo comprare e vendere, ma anche ridare la possibilità ad alcuni calciatori che hanno fatto esperienze differenti di far vedere un'altra volta il loro valore. Anche questi ultimi sono un patrimonio della società e dobbiamo essere bravi a valutarli con estrema attenzione. Non li conoscevo prima, so di cosa stiamo parlando, ma li ho trovati stimolati nel farsi apprezzare. Quindi non Nico Gonzalez nella fattispecie, perché non c'è ancora.
Mi tira aria di Lucas Lewis qua, così.
Infatti probabilmente.
Non credo Arthur, diciamo, no, di massima, ma anzi, Lucas Lewis. Sì.
C'erano anche gli agenti alla continuità. Insomma, si sta cercando di piazzarlo
in qualche modo in Brasile, mi pare di aver letto che possa essere. Sicuramente questa è una frase che ci sta, che fa capire che alcuni giocatori vengono valutati seriamente quest'estate perché possono restare nella Juve, ma in ogni caso stai valorizzando un tuo patrimonio, che poi se lo vendi non lo svendi, certo, di massima, perché se tu Douglas Luiz ti fa giocare titolare col Basilea, titolare le prossime amichevoli, poi te lo porti in giro per il mondo dove andrai a fare le tue amichevoli lì in Australia, magari qualcuno si interessa e dice: no, ma veramente noi vorremmo tenerlo, però se proprio ci fate una bella offerta, no, e allora anche dal punto di vista del mercato ti rende qualcosa, perché se no metterli da parte, ripeto, come è stato fatto con Thiago Motta e Giuntoli, è un errore anche strategico, secondo me, nel senso che poi dice: vabbè, non lo vuoi, vabbè, allora aspettiamo gli ultimi giorni di mercato, poi te lo prendi in prestito, perché tanto a te non serve, insomma.
No, quello sicuramente sì, è un po' la domanda e l'offerta, no? Nel senso che se più valore, cioè, è chiaro che, ecco, per esempio, una cosa che gioca a nostro favore qualora si decidesse di non ridare la famosa seconda chance a Nico Gonzalez è che questo gran mondiale che sta facendo consente alla Juve di mantenere la valutazione di 30 milioni che aveva fatto all'inizio, no? Sapete, l'Atletico ha fatto decadere il diritto cercando di avere Nico Gonzalez intorno ai 22-23, però insomma questo mondiale qui per una volta gioca a favore della Juve, nel senso che se lo vendi puoi chiedere quei soldi lì, se non lo vendi ti torna comunque un giocatore che sta dimostrando in una competizione importantissima, come la più importante probabilmente per il calcio, di essere assolutamente in forma. Salutiamo anche Alex Maggiolino e Angela Juve che ci salutano su Twitch, vi leggiamo anche su Twitch, ragazzi.
Sì, noi siamo, soprattutto lui su Twitch che è più giovane, quindi è più attento a queste cose. No, l'interessante è
più vicino alla chat.
Sì, da quella parte. No, su Turam dice: deve fare un percorso di lavoro differenziato, in questo momento sta trovando dei miglioramenti su quella che è la sua difficoltà, che l'ho tenuto un po' fermo alla fine dello scorso campionato. L'abbiamo visto arrivare col ginocchio, col tutorio, con una fasciatura piuttosto ingombrante, e quindi è da capire. E stesso discorso anche su Yıldız, adesso vado a prendere quello che ha detto su di lui, perché sono i due infortunati in questo momento. Quello che era, dove è finito Yıldız qua? Abbiamo uno staff di primissimo livello, lo aspettiamo a braccia aperte, perché per noi è molte cose Yıldız, secondo quelli che sono stati i nostri discorsi fatti, i pensieri che abbiamo, Yıldız tornerà e sarà quasi nelle condizioni di tornare in gruppo. Aveva bisogno di un po' di riposo e mi sembra che gli abbia portato un po' di giovamento. Se avrà bisogno gli verrà dato lavoro programmato adatto per le sue necessità e si seguirà una strada anche di lavoro differenziato, perché è giusto andare in profondità dei problemi e mettere a disposizione tutto il meglio che gli possiamo dare. Cioè, io molto prudente su Yıldız, non l'ho ancora visto e quindi ovviamente prima lo deve vedere, e però che vuol dire che non sarà pronti via subito super Yıldız, voglio dire, ha bisogno di fare probabilmente lavoro differenziato, di dosarsi, lo stesso un po' come Thuram adesso, e quindi considerando che già arriverà dopo, perché comunque avendo fatto un pezzo di mondiale ha fatto le vacanze giustamente le 3 settimane che gli spettavano, insomma iniziare una stagione con un Yildiz non proprio al 100% sarebbe un problema in più per questa rosa.
Sì, tra l'altro tutti e due, sia Yildiz che Thuram, con problemi alle ginocchia. Su Thuram dice sta migliorando, quindi ci fidiamo di lui. Di Yildiz dice sarà quasi nelle condizioni di tornare in gruppo.
Però quel quasi.
Lo so. Beh, vediamo un po' di ottimismo. Come diceva il mio papà, hanno tutti e due il ginocchio siculo. Okay?
Il ginocchio siculo mi piace.
È un'espressione abbastanza piemontese. No? Ginocchio siculo. Non è una traduzione in italiano. Diciamo un po'
ballerino, diciamo così,
Gigio
ballerino, oppure poco diciamo di solido, mettiamola
esatto,
così
esatto,
su Vlahovic, quello che era il recinto della mia competenza fine campionato l'ho fatto, e parlo di valutazioni tecniche. Poi c'è l'aspetto economico che non è di mia competenza, non ci ho parlato, ma lui sa come la penso su di lui. I nostri direttori hanno sempre le porte aperte agli uffici, ma per entrare bisogna citofonare. Questa è bella, cioè, in pratica lui dice io vorrei citofonare Juventus, perché lì deve andare
è vero.
Alla Continassa, sa l'indirizzo, lo conosce, le porte sono aperte, gli sta dicendo Vlahovic io ti prendo volentieri, ma sei tu che devi venire qua e dire alla società ok, accetto la vostra offerta, va bene così. Finché Vlahovic non fa questo passo, e credo che dovrà succedere, ripeto, a breve, perché anche per lui siamo già arrivati a metà luglio, altri hanno già fatto una settimana di allenamento, lui no. Insomma, poi non è che possa tirare troppo, i mondiali non li ha fatti.
Esatto.
No, si sta allungando le vacanze.
Potenzialmente disponibile, assolutamente, assolutamente. Mi sa che ci dobbiamo fermare.
Oh, è già ora, va bene, vai.
A fra poco.
A fra poco.
Colpo Gobbo.
Eccoci qua,
ci siamo.
Ripartiamo con Colpo Gobbo.
Fino alle 17.
Fino
oggi,
alle 17, sì, giusto, perché abbiamo iniziato un'ora dopo, alle 15, quindi le nostre 2 ore le portiamo sempre a casa, perché c'è la conferenza. E a proposito di conferenza, vediamo cosa ha detto Spalletti, a proposito degli unici arrivati fino adesso, che sono Ekator e Celik.
Secondo me gliel'hanno preso ieri sera per poter dire qualcosa
in conferenza,
oggi, no? Perché è stata veramente un blitz, come si dice.
Un blitz, ma anche perché la Roma gli aveva prenotato l'aereo, quindi ha detto bisogna prenderlo, se no
lo aspettavano.
Quindi hanno fatto un blitz. Tante volte abbiamo visto negli stati in passato giocatori che in aeroporto cambiano destinazione.
Noi ne sappiamo qualcosa. Esatto, che era Witzel, forse, uno degli ultimi
era stato.
Che l'aeroporto cambia.
Witzel, che è stato un nome tipo Colomboanì, cioè che per anni è stato tirato fuori, poi è stato rimesso per fortuna in saccoccia. Dunque, Cedi, che è un calciatore di carattere, sicuramente affidabile, ha un carattere da guerriero. La Juve ha avuto un'ottima idea nel portarlo a casa, non avrà problemi di inserimento perché è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Ekator ha un potenziale importante, la società è stata brava a portarlo a casa, ha le qualità dell'attaccante moderno che ha tutte le caratteristiche per essere un 9 completo, ha un'età dove c'è da mettergli a disposizione del tempo, ma per caratteristiche è forte in maniera visibile, ce l'ha da quando è nato quelle qualità lì, deve fare un percorso di completamento. Lui è stimolatissimo, siamo rimasti un po' insieme a fine allenamento e si vede che gli brillano gli occhi a far parte di questa rosa e questa società.
E questo è la cosa bella, no? C'è anche l'entusiasmo del ragazzino, se vuoi, perché è giovanissimo, del nuovo arrivato, di uno che ha voglia di mettersi in mostra, e chissà che in questo mesetto non convinca Spalletti a tenerlo, no? Perché le voci sono di un potenziale prestito, vista la giovane età, però se fosse magari davvero così forte come ce lo dipingono, perché in questo momento stanno dicendo tutti di un grandissimo prospetto, magari Spalletti decide di dargli qualche
potenziale. Sì, ha solo 19 anni, quindi anche il prestito si può mettere in conto.
Sì, sarebbe quasi da next gen.
Esatto, però uno che ha giocato nel Genoa non può mandarlo a next gen, certo. Naturalmente. Oddio, se vuoi vincere il campionato di Serie C, magari puoi anche farlo.
Esatto, in Coppa Italia lo puoi giocare così.
Esatto, per alzare il trofeo.
Tanto l'età ce l'ha.
Esatto, poi tra l'altro anche italiano, quindi diciamo che... No, però... il discorso è che dipende dal mercato, secondo me, cioè se arriva Pellegrino e basta e non riesci magari e riesci a cedere soltanto Openda, magari te lo tieni, Ekator.
Certo, sì.
Se invece riesci a cedere David Openda, arriva Pellegrino o chi per esso, è un altro tipo, non dico Colomboanì perché non lo dico più che mi sono stufato,
no, basta.
Un altro attaccante, diciamo così, a quel punto Ekator presumibilmente va per giocare anche, perché
ma
sennò,
giustamente, anche perché se no non avrebbe senso. Tra l'altro, a proposito dei nuovi arrivati, Enrico da Prato ci dice, se non sbaglio, c'è lì che ha giocato 60 partite nella nazionale turca con 3 gol, almeno lui un po' di esperienza internazionale l'ha fatta, a differenza di molti giocatori che abbiamo in rosa. Ora, il numero di partite sinceramente non lo so, Enrico, sicuramente è non solo in nazionale ma il capitano, mi sembra, della nazionale turca, quindi insomma anche con Yıldız c'è una certa conoscenza. E forse non è andato però ai mondiali quest'anno, mi viene il dubbio,
non lo so
se è stato pronto, però dovrebbe essere,
penso, cioè, era
per cui in realtà se fosse tutto pronto, che lui già si sta allenando coi compagni, evidentemente si è forse tagliato le ferie, o comunque al momento magari è venuto solo per la firma del contratto e poi arriva in vacanza.
Ha fatto le visite che doveva fare. Vediamo adesso come lo gestisco.
A volte succede,
sì, vieni, firmi e poi ti fai ancora qualche giorno, ma intanto cerchi casa anche perché...
Esatto, poi con i voli comunque ormai davvero si arriva da tutte le parti.
Adesso vado a cercare la Turchia.
E sicuramente adesso poi anche lì lui dice 60 partite e 3 gol, dopo, al di là dei gol che comunque è un esterno, quindi non è che ti aspetti che faccia 20 gol a stagione, ma sicuramente, come dici tu, l'esperienza internazionale ce l'ha, ma anche con la Roma stessa, ragazzi, sono 6 anni che ha la Roma, e la Roma in questi 6 anni ha giocato sia l'Europa League, che è arrivata anche in finale di Europa League,
sì.
E ha giocato la Conference, ha giocato la Champions, quindi sicuramente l'esperienza internazionale ce l'ha con il club e con la nazionale, quindi da quel punto di vista lì sicuramente a zero è un colpaccio per quanto mi riguarda. Torniamo al discorso di prima, se deve entrare lui e uscire Kalulu, allora
no.
Storco un po' il naso, cioè se lui entra e mi esce il João Mario di turno o il Cambiaso di turno, che in questo momento non mi fa impazzire, cioè sacrifico molto più volentieri lui di Kalulu, allora a quel punto molto molto bene.
Sì, e soprattutto questo aspetto del carattere del giocatore è stato subito sottolineato, perché tra le cose che aveva detto Spalletti ancora alla fine della passata stagione è stato quello di inserire, sì, c'era comunque nei convocati della nazionale,
sì, ero abbastanza sicuro.
Dicevo, una delle caratteristiche che devono avere i nuovi acquisti, adesso al di là di Ekator, che è un ragazzo che, su cui giustamente la Juve ha scommesso, e vediamo come andrà, però siamo nel capitolo scommesse, diciamo così,
sì.
E su Sedic no, allora inizia a mettere dentro i giocatori di carattere, di esperienza, che ti permettono di fare delle rotazioni sensate, perché ricordiamo sempre che alla fine col Galatasaray la Juve per la disperazione, perché toglie Cambiaso ammonito e mette Cabal che fa dei disastri, ecco, se tu in quel cambio lì non ci perdi, che giochi Sedic, che giochi Kalulu, ecco che insomma hai già alzato un po' il livello di quello che puoi ottenere, e quindi è importante da questo punto di vista, secondo me, quel tipo di giocatore che va bene, non è l'unico che deve essere inserito in questa dimensione, speriamo che ne arrivino altri, intanto tutto fermo. Mi pare di aver capito anche da altre dichiarazioni che non si aspetta granché subito nel mercato, Spalletti.
No, guarda, anzi, c'è poi anche una domanda proprio sul mercato, che a questo punto andiamo a leggere insieme. Il mercato ovviamente è aperto, no? Che è un po' il problema di tutte le estati, fondamentalmente,
certo.
Che tu inizi con dei giocatori, poi metà non ce li hai più e te ne arrivano altri che in questo momento non conosci. E lui dice, può condizionare, ma è una cosa con cui dobbiamo saper convivere. Visto il non risultato finale dell'anno scorso, può essere che siamo costretti a vendere qualcuno e poi ci faremo trovare pronti, o perlomeno alle 20 di sera potete ricevere una notifica che è stato preso un calciatore nuovo come ieri per avere una rosa completa. Ma bisogna saperci convivere, quello che è successo ieri denota che si ha a che fare con una società forte e che sa sorprenderti. Dire in anticipo i nomi degli acquisti che si prendono complica le trattative. E questa è una cosa che è stata sottolineata da più parti, no? Cioè questa operazione di Çelik ricorda un po' le operazioni vecchio stile della Juve, quando si puntavano i fari da una parte e poi si andava a comprare tutt'altro di giocatori magari che non erano mai stati nominati. Qualcuno ha scomodato addirittura Moggi come paragone. Io l'ultima operazione di questo tipo che ricordo era quella di McKennie, che
sì,
nell'estate,
sì,
in cui arriva McKennie si parlava ovviamente di tutt'altro. A un certo punto ci ritroviamo con l'annuncio di McKennie e che nessuno tra l'altro conosceva, penso, almeno perché non era uno dei nomi che venivano seguiti da nessuno, e mi viene da dire, per fortuna, sono 6 anni che McKennie è alla Juve e in questo momento è uno dei pochi.
Anzi, diciamo che c'è chi paragona Çelik un po' un McKennie della difesa, lo metti sta,
esatto.
Insomma, e quindi sicuramente sì, e credo che era una vecchia tattica quella di Moggi sicuramente, ma anche di Marotta, tutto sommato,
sì.
Fai parlare di Tizio e Caio, ma intanto vai a prendere Sempronio, perché in questa maniera lavorare...
Che però quest'anno non gli sta riuscendo benissimo.
No, però adesso con Çelik...
No, Marotta, dicevo.
Ah, no, a Marotta, vabbè,
tra palestra.
Credo che
tra
lì ci siano delle cose che non ci dicano sull'Inter, perché non ce le dicono, perché sai quando c'è l'Inter di mento... Cioè, silenziopoli, quindi se sono problemi economici non si saprà finché hanno anche annullato un amichevole, insomma ci sono delle situazioni piuttosto complicate che non ci dicono e che sicuramente, però voglio dire, la tattica è sempre stata quella, fai parlare di un po' di gente e poi tu vai a prendere qualcun altro, intanto perché lo paghi meno e poi perché così lavori a fari spenti e quindi si lavora sicuramente meglio e quindi sicuramente sì, credo che, leggo, la Roma irritata per lo scippo, sì, dice vabbè, ma scippo di che, se un giocatore
è libero
e tu non l'hai rinnovato, un po' come la Juve, è successo con Rabiot, con Dybala che peraltro gioca nella Roma,
tra l'altro,
come per dirne uno, con Vlahovic adesso che non si sa cosa farà, sai che se un giocatore non ti rinnova il contratto è perché presumibilmente ha voglia di cambiare aria, dopodiché può essere anche che tu lo convinca a rimanere, però,
ma anche perché, voglio dire, non è il 3 luglio che gli è appena scaduto il contratto, è il ieri era il 16, cioè sono passate due settimane, il tempo
e c'è la stagione da iniziare,
cioè tutto l'anno scorso più tutte le due, tutto il mese di giugno più due settimane di luglio, se non sei riuscito a metterti d'accordo, che scippo è, non è che gli ha portato via da casa.
No, poi allora cosa diciamo, che la Roma ha scippato Dybala alla Juve?
Beh,
no,
esatto,
cioè, nel senso
esatto,
che ognuno fa le sue scelte quando a fine contratto e decide dove andare. Penso anche che abbia avuto anche altre offerte, poi che abbia scelto la Juve, non la Roma e non altri, avrà fatto dei suoi ragionamenti, quando ce lo porterà in conferenza stampa probabilmente qualcuno glielo chiederà.
Tra l'altro
anche
mi è venuto il dubbio, Spalletti non l'ha mai allenato Celic?
Forse no, non lo
perché
so,
perché sei anni alla Roma, non ricordo quanto tempo fa Spalletti fosse alla Roma, forse però era prima di 6 anni fa, perché poi ha girato un po' tra Russia, Zenit San Pietroburgo eccetera, forse non l'ha mai allenato, però si è dimostrato particolarmente contento. A proposito di Celic, diamo due numeri perché non li abbiamo ancora dati. Contratto fino al 30 giugno 2029, quindi 3 anni in questo momento di contratto, 2,6 milioni a stagione, 2,7 milioni circa netti, che diventano circa 3,7-3,8 lordi, più un milione di quelli che si chiamano gli oneri accessori. Quindi considerando che lui viene contrattualizzato adesso, diciamo, solo per la seconda metà dell'anno, tutta l'operazione peserà per la Juve in questo momento, su questa annualità, per 4 milioni. Quindi mi sembra una grandissima operazione.
Sì, di cui uno è il bonus alla firma,
sì,
famoso,
esatto, famoso,
quindi voglio dire che
no?
È quello, quindi, che non conta più di tanto nel bilancio.
Credo che sia
10 anni fa è nato la Roma Spalletti,
quindi
16-17, perché poi ha
avuto
fatto Inter-Napoli, la nazionale e poi
e lo Zenit era ancora prima.
Zenit 2009-2014.
Figurati, non ricordavo così tanto.
Sì, sì, e quindi no, non l'ha incrociato, però si sarà preso delle informazioni anche lui, ma soprattutto sono quei giocatori che, siccome da tanto che gioca nel campionato italiano, lo conosce, insomma, per,
ecco, pensa che l'avevo anche rimosso dalla nazionale,
forse anche lui si è rimosso, esatto, dalla nazionale, esatto. Ma tanto, chiunque arriva, ribadisco, finché non fanno un progetto serio. Tra l'altro c'era chi paragonava Della Fuente, adesso vado a riprendere,
sì,
il messaggio,
vero,
ad Azzeglio Vicini, che in effetti è quel percorso lì, l'Italia aveva fatto con Azzeglio Vicini quel discorso nazionale, che guidava la nazionale dell'Under 21, quell'Under 21 lì è stata poi l'ossatura della nazionale d'Italia 90, che è arrivata poi terza, voglio dire, è arrivata, ha perso in semifinale dall'Argentina di Maradona a Napoli, perché naturalmente l'Italia quando fa le cose le fa per bene, il paese organizzatore. Dove fai giocare la semifinale con l'Argentina? Nello stadio che adesso si chiama Maradona,
esatto,
giusto? Mi sembra,
esatto,
la cosa più saggia da fare in assoluto,
esatto.
Comunque vabbè, fa parte del gioco.
Flavio ci dice: non vorrei che Spalletti sia lui a lasciarci per la disperazione. Non credo, Flavio, considerando che gli hanno rinnovato il contratto prima ancora.
Ragazzi, 6 milioni all'anno, disperazione è un'altra cosa.
Disperazione è un'altra cosa, anche perché se ne va lui, i soldi non, cioè se lo manda via la Juve, i soldi glieli dà lo stesso, se ne va lui no. E comunque, insomma, gli hanno rinnovato un contratto senza neanche ancora aver raggiunto l'obiettivo, che non ha raggiunto, non mi sembrerebbe proprio una cosa da gran signore, ecco. Poi, per carità, tutto può capitare.
Poi Stefano ci dice: ma veramente consideriamo un attaccante come Vlahovic, che avrebbe fatto tribuna con tutte le squadre della Juve, un giocatore da aspettare? Allora io ti rispondo così: non facciamo paragoni tra questa Juve e il passato. Fai il paragone tra questa Juve e le altre di Serie A. Secondo me Vlahovic quest'anno, se fosse stato a disposizione tutto il campionato, sarebbe stato sicuramente sul podio dei marcatori della Serie A, e prossimo anno lo stesso, perché alla fine campionato italiano è un campionato povero, in cui Lautaro Martinez ha vinto la capocannoniere con 17 gol, in cui uno è arrivato a gennaio, è arrivato secondo nella classifica marcatori, che è Malen e non è Haaland, per
certo,
dire, e quindi
certo,
questo è il livello del campionato italiano. Per il livello del campionato italiano Vlahovic, secondo me, i suoi gol li può fare, con i difetti che gli conosciamo, di discontinuità, di mancanza di incisività nelle partite decisive, tutte queste cose le sappiamo. Dopodiché devi trovarne uno meglio e si spera che la Juve lo faccia, insomma.
Mi rivolgo ai nostri amici da casa che sono amanti dei social, soprattutto in questo caso Instagram, almeno io l'ho visto lì, ma lo trovate anche sicuramente su Threads e su X. C'è un sketch, visto che hai citato Holland, uno sketch molto molto carino di Jimmy Fallon, che è un conduttore comico americano famosissimo, che intervista spesso anche attori del cinema hollywoodiano, che ha fatto una canzoncina sulla quasi omonimia, soprattutto nella pronuncia, fra Holland, l'attaccante chiaramente della Norvegia, e Tom Holland, che è il protagonista che è Spider-Man, che tra l'altro sì, uscirà la prossima settimana il quarto capitolo, e c'è tutta questa canzoncina sul gioco di parole tra Holland di come si pronunciano. Cercatelo, è davvero molto divertente.
Interessante. Poi la cosa divertente è che la Juve poteva comprarlo, Holland non
l'ha
fatto.
Mamma mia.
Non aggiungo altro perché era troppo caro all'epoca. Mi ricordo che c'era la questione lì, ma no, ma magari lo mettiamo in Next Gen. Ecco, adesso è quello lì.
Esatto.
Davide da Bologna.
Bravo,
è interessante, no?
Sì.
Vuoi leggere tu? Leggi pure.
Sì. Vai. Ricordiamoci che non siamo andati in Champions anche perché le riserve non erano all'altezza dei titolari. Quindi c'è Celica parametro zero e oro colato per la Juve attuale. E io e Gigi sottoscriviamo tutto, Davide, purché sia una riserva.
Purché sia aggiunto e non in sostituzione di.
Esatto.
Perché se poi mi vendi Kalulu, non hai aggiunto, hai solo cambiato un giocatore con un altro e ti sei messo nelle stesse condizioni dell'anno scorso, cioè quando manca Kalulu chi ci metto? Punto di domanda, della stessa livello,
esatto,
naturalmente. Quindi poi tra l'altro Celic può giocare anche con Kalulu perché sa,
sì,
fare anche altri ruoli,
certo,
quindi sicuramente così.
Liberando magari Kalulu anche per il centro della difesa, no? Che era quello che dicevamo prima, qualora Gatti poi dovesse effettivamente andare via, Bremer non lo sappiamo, Kelly è un altro che se arriva un'offerta dall'Inghilterra è un altro pronto a partire. Leggevo invece Fulvio da Bari che dice esattamente il contrario del nostro ascoltatore di prima. Dice: gli chiedo se non è il caso di tenerci Nico Gonzalez, vista la performance con la sua nazionale.
È quello che siamo partiti da questa considerazione noi, cioè che alla fine, visto il mondiale, diciamo prima, siamo proprio sicuri che alla fine non servirebbe la Juve. Ripeto, dipende molto da cosa vuol fare il giocatore, come sempre, perché adesso comandano loro, giustamente, il loro mestiere. Se si è trovato bene a Madrid e con Simeone, presumibilmente tornerà lì, però stiamo a vedere.
Tra l'altro, proprio a proposito dell'Atletico Madrid, ho visto che c'è una colonia nell'Argentina di giocatori dell'Atletico di Madrid.
Sì.
Mi sembra che ce ne siano 5 o 6 e Nico Gonzalez sarebbe stato il settimo, ovviamente, no? Perché poi adesso risulta ufficialmente come giocatore della Juve, ma ha giocato con l'Atletico. Quindi evidentemente c'è un grande feeling fra la società madrilena e la nazionale argentina.
L'allenatore direi
tra
che è una garanzia,
cioè,
insomma, il Ciolo credo che lavori anche per la sua nazionale.
Sì, ci sono, guarda, ho fatto proprio questo confronto strano perché la finale sarà Argentina-Spagna,
sì,
e ci sono tanti giocatori dell'Atletico nell'Argentina quanti del Barcellona nella Spagna, quindi sarebbe quasi un derby, detto che vabbè Barcellona chiaramente non è il derby vero e proprio. Non c'è, mi sembra, nessuno del Real Madrid, che è una cosa abbastanza clamorosa, perché è strano che il Real Madrid non abbia neanche un giocatore della sua nazionale. C'era ancora fino all'altro giorno, c'è Cucurella, se vogliamo,
Cucurella,
però da acquistato, nel senso che la stagione passata era ancora al Chelsea, e quindi ci sarebbe Cucurella che il Real ha acquistato, però dalla stagione passata non c'è, quindi è abbastanza particolare.
E da qui si capiscono anche le caratteristiche delle due squadre,
sì.
L'Argentina più garra, diciamo così, e invece la Spagna più gioco,
sì, che rende l'idea
Atletico Madrid e
Barcellona,
però tutti in Spagna, l'Italia, saluti e baci, a parte poche eccezioni direi che non ce ne siamo.
Credo che ci sia solo più Lautaro Nico Paz, che però credo che non abbia fatto.
No, Nico Gonzalez, dicevo che ufficialmente ancora.
Sì, certo, Nico Gonzalez, ma dovrebbe esserci anche Nico Paz, mi sembra, o non lo so.
Non lo so, me lo sono perso. Nico Paz.
Allora, non credo che abbia mai giocato. Nell'elenco dei convocati
c'era.
Però poi effettivamente poi c'è stato tutto l'ambaradan di Inter, Como, rinnovo, eccetera, eccetera. Non ho poi realizzato se effettivamente sia in America, perché rimaniamo America, perché poi si gioca
ovunque.
in un continente intero.
Dove si parla un po' spagnolo, un po' inglese. Sì. Quindi diciamo Spagna e Inghilterra sarebbe stata una finale, diciamo così, dei conquistadores.
Esatto.
Invece così Argentina-Spagna
dovevano giocare in Messico a quel punto.
Esatto,
visto che era la terza nazione, almeno erano
tutti
spagnoli.
Oh, c'è chi ci dice su Twitch, così leggo anch'io,
sì,
ogni
vai,
tanto di qua, che Celic sarà il nuovo Padoin, un talismano, speriamo. C'è bisogno anche di quello in questa Juve, caro il nostro Gigi
sì,
non so,
un tuo omonimo che poi vuole anche sapere, intanto ci dice che Celic può giocare sia a destra che a sinistra,
vedi,
che è quello che diceva anche il nostro Gigi qua in studio, e poi ci chiede un'opinione sul playmaker, non ce ne sono molti in circolazione, come la vedete la situazione su questo ruolo? E qui torniamo al Douglas Luiz,
perché la risposta di Spalletti in conferenza stampa sui rientranti, ma era realtà su Douglas Lewis, perché gli altri non credo che rispondano a quelle caratteristiche, può far pensare che Spalletti ci stia ragionando se c'è bisogno di un playmaker di farsene in casa, altrimenti ti vai a prendere il centrocampista, perché parametro zero, che è quello che può fare la Juve in questo momento, di registi non ce ne sono. C'è giocatori come Kessié, come Goretzka, che però bisogna vedere l'ingaggio se riesce a darglielo, però che non hanno quelle caratteristiche lì. Se vuoi metterci il regista, te lo devi far fare in casa, perché non credo che lo Botka te lo vendano o qualcosa, e comunque sono prezzi che per il momento li consideriamo fuori mercato. Piuttosto sposti poi giocatori di talento un po' più avanti, quindi nei tre dietro la punta, mettiamo così, e quindi che potrebbe essere Pellegrini, o si diceva come si chiama, Brahim Diaz, che però è troppo caro, e non credo che si sposti.
Poi
da dove
voglia giocarsi le sue carte,
con Mourinho, eccetera.
Certo,
eccetera.
Che se la Juve dovesse prendere sia Pellegrini che Pellegrino, fare le telecamere diventa complicato.
E poi potrebbe prendersi la Pellegrini come testimonia,
che tra l'altro è tifosissima della Juve, quindi
la fai venire allo stadio, fai buona bella foto a tre, sarebbe veramente divertente.
E poi ne fai uno e metti solo Pellegrino e poi li metti tutti e tre
Pellegrini. Basta non fare poi la figura dei, diciamo così, questo è un po'. Poi l'acqua potrebbe essere una certa acqua, diciamo così, però qua andiamo un po' oltre a quello che dobbiamo dire noi. Abbiamo forse, non so, Tullio forse sta lavorando alla conferenza stampa.
Volevo leggere Tiziano da Milano, che saluto, ciao Tiziano, perché dice, questo è un messaggio che secondo me è importante anche dal punto di vista di quello che dicevamo prima del valore della nostra nazionale. Il calcio italiano non spiccherà più il volo finché calciatori e allenatori preferiranno i club alla nazionale. Avete visto i giocatori dell'Argentina, piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni. E queste lacrime dei giocatori dell'Argentina per aver passato il turno, no? Non per essere squalificati, ma le lacrime di gioia dello stesso Messi, che sta facendo, ragazzi, qualcosa di mastodontico. Io sono vecchio, ma non così vecchio da ricordarmi Maradona, cioè ricordo, l'ho più letto Maradona, non l'ho vissuto così bene, ma Messi credo che sia veramente qualcosa di clamoroso. C'ha 39 anni e fa delle partite veramente ancora allucinanti per gli anni
più che altro ha. Fa le cose decisive ancora,
le cose, e lo vedi alla fine della partita in ginocchio coi pugni chiusi che piange di gioia per essere arrivato alla seconda finale consecutiva, tra l'altro, perché è un back to back per l'Argentina. Tra l'altro, curiosità, l'avrete letto, prima volta che succede che si affrontano i campioni d'Europa e i campioni del mondo, e tra l'altro anche della Coppa America.
Ho visto così. E quindi, che poi alla fine fai tutto sto casino, chi arriva in finale, la migliore europea, la migliore sudamericana, esattamente come è sempre successo più o meno, a volte due europee come Italia-Germania, Italia-Francia, eccetera, però da lì non si scappa, cioè puoi metterci dentro 57.000 squadre, caro Infantino, ma la finale arriva sempre.
Ma già i quarti, se guardi le semifinali, su 8 erano 6 europee, poi c'era il Marocco e l'Argentina.
E l'Argentina, poi è uscito il Brasile presto, perché sennò quello ce lo puoi mettere in conto. Può esserci la sorpresa, una volta l'Uruguay, ma siamo sempre in Sud America, è difficile che da un certo livello in su arrivino in altri continenti. Però da noi sì, c'è questo problema, più che altro anche secondo me di questa... anche a livello proprio di tifosi non c'è quella attenzione, diciamo così, compatta nei confronti della nazionale che c'era fino a qualche tempo fa. Credo che purtroppo lì il 2006 con quello che è successo sia stata una spaccatura difficile da saldare, non so se Malagola voglia saldare, e anche qui un po' si vede, nel senso che poi anche i giocatori probabilmente respirano quest'aria di distacco generale, da quello che è la nazionale. Ci vorrebbe veramente, con l'europeo era riuscita, perché c'è stato il Covid, lì è stato un momento un po' particolare, l'Italia ha sempre bisogno di qualcosa di speciale, non può vincere normalmente, ci vanno le scommesse nell'82, Calciopoli nel 2006, il Covid, cioè una volta facciamo anche una nazionale che sia in grado di giocare 2-3 mondiali bene senza dover avere delle disgrazie di vario genere.
Al di là del 2006 c'è anche la questione che la Juve, cioè non ci sono più giocatori italiani nella Juve, poi uno è portato a tifare, no, per la nazionale, se ci vede un po' lo specchio anche della sua squadra, almeno per me è così e credo che lo sia per molti. Nel 2006 c'era tutta di qui e di là, c'era tutta la Juve in campo.
Sì, però poi quando vince sono tutti contenti, i juventini non sono più così cattivi.
Quello è vero. Però se pensi alla fetta di tifosi juventini che segue la Juve, di conseguenza l'Italia Juve come era una volta, se ti perdi tutta quella fetta lì, anche poi per i dispetti, tutto il resto, tutto quello che è successo, chiaramente ti perde poi anche la passione.
E poi un po' la storia, no? Che quando c'è il blocco Juve-Milan, le nazionali, quando ci sono altri blocchi, diciamo, vince molto meno in linea di massima, così dice la storia dell'Italia. Però insomma lì c'è un lavoro secondo me molto profondo da fare, che non risolvi né con il commissario tecnico né mettendo Maldini Pellegrini a scegliere commissario tecnico. Ci sarebbero delle cose più serie, più profonde da fare anche a livello proprio di ricompattare l'ambiente intorno alla nazionale, cosa che per esempio altre federazioni hanno fatto molto bene e invece quella del calcio non ci riesce per adesso.
Insomma. No, in realtà esatto, ci escono altre federazioni, il tennis evidentemente.
Beh, in questo momento c'è il campione che aiuta, però c'è tutto il lavoro dietro, perché poi è cresciuta una squadra con i campioni.
Assolutamente sì, e c'è anche l'Italia se vogliamo lì dietro, no? Perché è notizia, non so più se di ieri o dell'altro ieri, che Torino si è aggiudicata le ATP Finals anche per il 2027, con ipotesi di lavoro di portarle fino al 2030, quindi evidentemente perché se si vuole si può lavorare bene anche fuori dal campo, che forse negli ultimi anni per gestione, mala gestione, chiamiamolo così, non è una cosa che non è stata fatta.
Sì, sicuramente. Poi io, chi è qua a Torino ha visto come lavora la federazione tennis anche con i ragazzini nelle scuole eccetera, proprio per coinvolgere, creare entusiasmo, sì. Avvicinare a, non allontanare da, qua il calcio sta facendo tutto per allontanare la gente invece che per avvicinare, per coinvolgerla, ma questo è un problema che chissà se vorranno risolvere. Oh, Gianni da Vallo della Lucania.
Ciao Gianni.
Cilento, beato te. Se Tuchel metteva Saka sulla fascia, lo volevo vedere il nostro caro Nico cosa combinava. Non facciamoci condizionare della solita rondine, è entrato quando il baratro stava arrivando. Quindi lui non lo vorrebbe,
però non ha fatto solo quella partita lì, ragazzi. Quello che dicevamo prima con Gigi è proprio questo, cioè tutte le partite in cui è entrato Nico sono state sempre decisive, cioè lui è entrato spesso con l'Argentina sotto e poi l'Argentina le ha ribaltate, perché infatti anche l'altra sera dicevano l'ennesima rimonta dell'Argentina, l'Argentina è andata spesso sotto in questo mondiale e Nico è sempre entrato con l'Argentina o sotto o sul pari e poi è riuscito a far vincere la sua squadra. Poi situazione, l'altro giorno per mettere Nico ha tolto Paredes, non è stato un cambio proprio da poco. Paredes che stava tenendo in piedi il centrocampo, eppure nonostante
doveva
tutto
doveva fare gol, ha messo dentro Nico
che è stato molto bravo pur non avendo segnato.
È un utilizzo partanico, cioè questo deve far riflettere, cioè Nico Gonzalez non è uno che lo metti titolare per 40 partite, questo no, però avercene in organico, sicuramente visto l'organico della Juve qualcosina aggiunge, ma ripeto, dipende molto dalla testa, perché se ci mette la testa che ci mette con l'Argentina, con Atletico Madrid è una cosa, se ci mette la testa che ci ha messo quando era qua la Juve è tutta un'altra cosa.
Ho scatenato i nostri amici da casa su Maradona, ragazzi, non volevo dire che Maradona era scarso, ci mancherebbe, però ecco, una cosa sicuramente che non si può contestare è la continuità, no, di Messi. Messi è a 39 anni e sta ancora giocando così. Maradona, anche per tutte le vicissitudini,
beh, non si è mai allenato, diciamo,
esatto, infatti
quello aiuta,
ha avuto una carriera anche molto più corta, cioè la grandezza di Messi secondo me sta anche nella costanza clamorosa di ormai 20 anni, perché ne ha 39, quindi sono almeno 20 anni che ci fa vedere delle cose pazzesche con quella tecnica. Il cross che ha messo a Lautaro l'altra sera l'ha fatto di destro,
sì,
ragazzi,
poi l'ha fatto di destro. Poi dopodiché lì c'è l'altro problema, i difensori che guardano la palla e non l'uomo, ma è una cosa antica, quello ormai va bene, però lì è stato bravissimo lui. Poi anche il nostro Daniele che ci dice, ho visto Argentina 78, Maradona e Platini superiori anche a Messi. Diciamo che chi ha visto quel calcio lì degli anni 80 è stato fortunato, perché ha visto quelli più forti di tutti, perché qua... Poi nel nostro campionato, tra l'altro, li vedei tutti assieme, Maradona, Platini, Zico, Falcao, insomma.
Anni belli. Siamo un filino...
No, basta, Gigi. Allora andiamo col notiziario e poi andiamo alla Continassa adesso, credo.
Sì, sì.
Ciao, ciao.
Colpo Gobbo.
Eccoci qua,
ci siamo.
Seconda ora di Colpo Gobbo, restate con noi perché continuiamo fino alle 17 oggi e non come al solito fino alle 16, perché abbiamo iniziato alle 15, perché c'è stato tutto l'assestamento in funzione della conferenza stampa. E proprio lì andiamo, vero caro Dario?
Eh sì, andiamo dal direttore Antonio Paolino. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao prof,
eccoci.
Vacanza, che bello dialogare con voi, che bello. Alla ripresa di queste chiacchierate con l'uomo che farà meglio dell'anno scorso, con una squadra che farà meglio dell'anno scorso. Questi sono gli auspici e la sintesi un po' scenografata di quanto detto pochi minuti fa. Siamo fuori dall'impianto, fuori dalla continenza, fuori dalla sala stampa da dove ha parlato. Se mi permettete vi faccio una domanda io. Che impressione avete avuto? Perché non vi ho potuto seguire. Che impressione avete avuto e se corrisponde quello che immagina e se corrisponde a quello che pensavate potesse essere la prima conferenza di Spalletti, in quello che ha detto naturalmente, nella sostanza dei suoi dei suoi ragionamenti, delle sue riflessioni, delle sue dichiarazioni. Incuriosisce.
Ma diciamo che noi abbiamo visto il testuale, quindi diciamo ci manca la parte della recita, diciamo, come dici tu. Però mi pare di aver visto uno Spalletti che sulle cose spinose fa Spalletti, cioè parla del più, del meno, del forse, del quando, eccetera, eccetera. Che però ha voluto lanciare dei messaggi chiari, tipo acquisti come Selic bene. Fanno bene perché sono esperti, sanno quello che fanno, hanno carattere, eccetera, eccetera. Vlahovic citofonare alla Continassa, quella mi è piaciuta, quella lì mi è piaciuta, nel senso che dicevo io ti riprendo, ma tu devi andare, devi fare tu il primo passo e dire ok, accetto l'offerta. E quindi che si aspetta un centravanti ancora, perché tradotto vuol dire se non è Vlahovic deve essere qualcun altro. E poi non so, su tutto il resto direi che non mi pare che ci siano grandi cose da titolo, ecco.
Ti faccio un commento anch'io, Antonio, perché non l'abbiamo sentita.
Per una volta faccio io il prof.
Vai, fai bene.
Parlare Ghiringhelli.
Visto qua, diciamo, in sottofondo, in certi momenti mi è sembrato l'allievo in difficoltà sulla domanda che non sa, no? Perché quando prendeva la penna, guardava in basso, disegnava, ciurlava nel manico, come diceva.
Il saggio.
Mi è sembrato che in certi momenti stesse dicendo delle cose che non erano esattamente quello che pensava. Ecco, questa è un po' la sensazione.
L'avete detto voi, quindi io torno a fare il cronista. Bravo. Ero qui, me l'aspettavo esattamente così. Mm-hmm. Me l'aspettavo anche con la giacchettina coprente il braccio. La prima fase sarà un po' così, eravamo tutti in maniche corte, lo ripeto, ma questa è la sciocchezzuola, è il giochino che mi porterò avanti fino a quando non ci mostrerà il tatuaggio. Ci vuole anche un po' di coraggio, orgoglio, che poi devi trasferire ai giocatori. Io la metto come aspetto caratteriale, cioè se fossi juventino e andassi a lavorare all'Inter, quello tatuaggio lì lo faccio. Però non c'entra niente, è una sciocchezzuola. Torniamo a noi. Io penso che si sia aggrappato, e quando Dario, ma penso anche Luigi, e come da casa, hanno notato magari quei momenti in cui confronta, si segna delle cose, dei concetti che vuole lanciare al grande pubblico, se gli viene chiesto o ti porta lui a quella riflessione. Purtroppo non possiamo fare due domande, purtroppo non le possiamo far tutti, purtroppo si dilunga anche un po' lui, ma questo lo conosciamo e va benissimo. L'importante, domanda, corrisponde risposta e poi l'analizziamo. Il pubblico juventino con rispetto lo analizza. Qualsiasi cosa diremo, e questo è lo stile e la linea guida editoriale di Radio Bianconera. A me ha colpito un passaggio. Molto di più oggi che non 50 giorni fa, perché poi è questo il ponte che unisce oggi con l'ultima partita, quando ci siamo fatti del male da soli, anzi anche la penultima partita, e forse tutto quello che avevamo costruito o non costruito abbiamo demolito in quella settimana, che ha puntato il dito contro se stesso. Quindi per fortuna dice qui bisogna lavorare sui difetti, li abbiamo visti, sono quei difetti che non ci hanno portato a raggiungere l'obiettivo, da qui bisogna essere, da qui partire consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e quello che non siamo riusciti a fare. Cioè siamo consapevoli di cosa è successo, e questo è già fondamentale, è davvero dimostrare di avere senso di responsabilità, sperando di averlo trasferito anche ai giocatori, quelli che andranno via, quelli che non andranno via. Non è la partita tra amici, non è il raduno della parrocchia, no? A cui ho partecipato anch'io tante volte, con la dignità altissima. E poi ha detto, io devo fare meglio di quello che potevo fare di diverso già l'anno scorso. Finalmente abbiamo dato delle responsabilità e abbiamo capito che anche l'allenatore ha sbagliato. Mm. Fortunatamente le mie orecchie l'hanno sentito, perché altrimenti si sono salvati in pochi e si salveranno in pochi, e questo è un atto di grossa responsabilità. Quindi spero che questa responsabilità se la senta. L'ultima domanda gliel'ho posto. Intanto è andato via per i rapporti non certamente brillanti tra lui e chi ha preceduto Carnevali. È riuscito a dribblarmi con la classe di chi ha giocato in Serie A, ma guarda che con François ci vedevamo, eravamo porte di fronte, eccetera. Uno è andato a casa. Mm-hmm. E sappiamo anche non chi ha gridato mandatelo via, lui ce l'ha spiegato un po' così. Quindi consapevole che non deve alzare il volume, che non deve alzare il tono di voce, perché le responsabilità nella torta fatta e nella torta da rifare, perché è uscita un po' bruciacchiata l'anno scorso, ci sono anche le sue responsabilità. a questo punto con una società che sta dimostrando di costruire, di voler costruire una società più forte, amalgamata, coerente, che parla la stessa lingua, il calcio, che conosce tanto e bene sicuramente, almeno quello italiano, è già un buon punto di partenza. Società forte vuol dire che se dai le deleghe giuste, con i giocatori giusti, perché questa squadra, aggiunto, deve, ha bisogno di essere potenziata, rafforzata, e quindi capite che ripete quei concetti che all'inizio non ci avevano disturbati nelle chiacchierate iniziali con lui, arrivato non subito ma dopo un po', addirittura stonavano le nostre domande, stonava il nostro ragionamento, quello che portava a dire da parte dell'allenatore: guardate che voi mi state facendo intuire che questa squadra non è forte, ma questa potrebbe anche competere già per lo scudetto l'anno scorso, ci disse. Dopo abbiamo capito che forse è stata più stonata la risposta rispetto alla domanda, al concetto, perché non è una sfida tra cronisti e allenatore. Tanto da dire, analizziamo un campionato dove non abbiamo centrato quello che dovevamo centrare, siamo convinti che possiamo competere per tornare in Champions League. Quindi la frase è la solita:
quarto posto,
quello sì, è l'obiettivo, sì. Entrare, rientrare, siamo convinti che possiamo andare per competere per rientrare in Champions League, siamo distanti nel parlare di scudetto. Oh, non lo diciamo noi pessimisti, finalmente si parte da lì e magari possono arrivare le sorprese come quelle di mercato, l'ha detto. Poi onestamente su Vlahovic ogni mattina quando sono in diretta ricordo sempre: si potrebbe riaprire. Io penso che Pellegrino stia mandando un po' in cortocircuito quella possibilità, cioè il tempo c'è ancora ma sta per scadere, e dico sempre in diretta: Vlahovic, se vuole la continassa, suona il citofono e sale, ma se sale non può entrare con le condizioni simili a quelle,
sale con la testa bassa, firma e va via, perché sennò
dove c'è da firmare? Io firmo. Dove c'è da firmare?
Oh, ma secondo te, direttore, arriva prima Pellegrini o Pellegrino?
L'importante è che non diventiamo una squadra di Pellegrini, ha detto che lui si vantava negli anni, siamo coetanei un po' tutti, adesso non svegliamo la nostra età di maggiorenni, diceva: io prendevo in giro i miei amici al bar interisti, mi ha scritto proprio oggi, mi ha fatto sorridere, quindi vi faccio partecipi, ha detto presidente e la squadra, lui mi ha detto presidente, la squadra dei giocatori improponibili, dicevo sento una squadra di Pellegrini, no? E mi ha detto, pensavo finisse ancora peggio, e mi ha detto: speriamo di non doverlo mai pensare noi di essere una squadra di Pellegrini. Io sono convinto che Pellegrino sia un'operazione praticamente fatta grazie ai rapporti anche con il Sassuolo, e come vedete si va poi a prendere dal Sassuolo, si lavora magari per vendere qualcuno alla Fiorentina.
Pellegrino Parma, Boni, che c'è Cherubini,
Parma,
giusto?
Che sì. C'è Cherubini, sì. E soprattutto non fai mettere il prezzo proprio a loro, quindi in questo momento dico anche a chi mi ha già detto: Çelik, non è che sia arrivato chissà chi, tutto vero, sta bene fisicamente, è un nazionale, ha esperienza, ha la faccia più cattiva di tanti giocatori che si spaventano quando arriva il pallone e mettono le braccia dietro, chiudono gli occhi, ne abbiamo viste di scene così. Secondo me è uno che sa farsi sentire, che dà la possibilità a Kalulu, se non verrà messo sul mercato, perché qualcuno ipotizza anche quello, di scalare a mio avviso anche in centro, di avere delle possibilità diverse, di poter comunque cedere qualcuno e incassare dei soldi. Cioè adesso stai un po' più tranquillo, se mi vendi invece Kalulu, se mi vendi Bremer e poi mi tieni Rugani e mi vai a prendere magari Lukumi, ma dopo spendi quello che hai guadagnato. Certo. Partire in questo modo, dico che la strategia è perfetta, ma io so qual è la dimensione della Juventus. Ve la ripeto, siamo distanti dal parlare di una squadra da scudetto, a cui serve del tempo, 1-2 anni, cioè l'anno prossimo è l'anno di ripartenza.
Ah, siamo all'anno zero, numero 7, diciamo
esatto, asterisco con gli asterischi. Però fondamentalmente una squadra, una società che si sta amalgamando, una squadra che vuoi rinforzare, appunto, le indicazioni sono anche quelle dell'allenatore, che mi è sembrato però poco sorridente, perché ascoltate poi l'ultima risposta, io sul senso di responsabilità è vero che la deve avere di più qualsiasi giocatore, quello giovane, quello con personalità, quello che sta maturando personalità, quello che arriverà, sarà Pellegrino con Pellegrini? Fattibile. Speravo di non fare sto casino con la Roma perché era pronta l'opzione Cummins Roma. Adesso non so se si potranno interrompere i rapporti o...
Vabbè, però era un giocatore svincolato, voglio dire, non è che gliel'hai preso da sotto il naso. Sì.
Sai che fosse peggio per quello che ci stanno raccontando, che gli hanno comprato già il volo per rientrare oggi su Roma, avevano lavorato tutti i mesi con Massara, mi sembra la grande operazione di soffiata di Massara, e capisci che è arrabbiatissima Gasperini, è come se te lo facessi soffiare sotto il naso, cioè mi sembra veramente le trattative di una volta, ma questo dimostra il valore di un dirigente che ha capacità e che in poco tempo l'ha proposto a Carnevali.
Però Antonio, scusami, la Roma aveva avuto il tempo di riprenderselo, no? Perché cioè, sono comunque passati già altri 16 giorni da quando è iniziato il mercato e lui era ancora svincolato, quindi un po' di colpe.
Però era ai mondiali, però torni.
Ma infatti dovevi rinnovarlo prima.
C'è anche Vlahovic, 4 anni che dovevi rinnovarlo in maniera che recuperavi 10 milioni quest'anno. Io sono molto schietto su queste cose. Ti fidi del procuratore? Io non vorrei trovarmi in Celic col procuratore in Juve-Roma, Roma-Juve a stringere la mano. Però non c'è niente di male. Dico, sembrava apparecchiato, è come se mi dicessero arriva Celic e adesso mi dice... Cioè, come è andato via Palestra col Cerino l'Inter che non l'ha preso, anche qui siamo stati bravi noi, non abbiamo parlato di quelli che hanno fatto male, però certamente si sono un po' cullati sulla parola del giocatore. Detto questo, l'attaccante Pellegrino lo do, non dico scontato, perché a questo punto può essere tutto, a prezzi ragionevoli, c'è lì che lo prendi con una commissione bassa, parametro zero, guadagnerà meno di altri difensori che hanno rinnovato da una vita e che sono lì, quindi ti dà la possibilità di respirare e di poter cedere, e qui manca il centrocampista e poi non dico che la squadra è fatta e poi puoi iniziare.
Però Antonio, proprio sul centrocampista, tornando sulla conferenza, lui ha parlato molto delle seconde possibilità dei rientranti. E noi abbiamo visto, sia io che Gigi, un occhio su Douglas Luiz.
Del rientrante,
no?
Direi.
Esatto, l'unico di interesse. Sì. Ci può essere quella rivalutazione lì, secondo te?
Ma in teoria sì. È più probabile per lui che non per Arthur. Per entrambi, certo. Ha detto, quelli che sono rientrati io non li conoscevo. Però vedo che tutti hanno quella volontà di dimostrare quello che possono essere e che possono dare. Secondo me i compromessi di Spalletti arrivano proprio lì. Se non riusciamo ad arrivare a qualcuno, teniamo chi merita di quelli rientrati per caratteristiche tecniche, e quindi l'indiziato principale è proprio il nome che hai fatto, e dovremo sacrificare qualcuno, e poi naturalmente con il pizzico d'orgoglio ci ha fatto capire, come ieri i dirigenti li ha elogiati, ha sottolineato quanto conosce tanto Massara, no, ci ha lavorato assieme, non conosce Carnevali, ma è il lavoro fatto in questo decennio, diciamo così, o nella loro carriera, che parla per loro. E poi mi ha detto, e magari potrebbe arrivare anche un'altra, cioè qualcosa sta bollendo, io penso che prima di partire per la tournée in Australia un colpo alla Celic, come per dire, come ruolo, come caratteristica, a pagamento, non a parametro zero, senza soffiarlo a qualche squadra, arriverà. Cioè, tu devi ancora aggiungere l'attaccante, il difensore l'hai preso, hai un po' di giovani e poi man mano incastri anche tutto il resto.
E anche un portiere.
Ce l'hai perché è Douglas Luiz.
Anche un portiere.
Sul portiere mi sbilancio su una cosa. Dalla chat nostra di Bianconera News, risulta che la volontà sia quella, o l'indicazione siano queste indicazioni, poi tutto può variare. Ma Sara ti dice: guarda che c'è un portiere a Roma, no? E può arrivare il primo portiere, ma attenzione sul secondo portiere. Sembra rischiare di più la cessione Perin che non Di Gregorio. La valutazione viene fatta su questo aspetto, considerandoli per età, per costo e per quanto ci puoi ottenere. Quindi difendere. E c'è stato un passaggio di Spalletti in cui è andato su questo, non riferito a Di Gregorio. certi momenti vanno superati proteggendo chi in quel momento è il problema, ok? Quindi proteggendo l'indicazione che arriva da Carnevali, lo tieni come riserva, lo fai giocare le partite facili, speri che quel senso di responsabilità batta anche sul petto di quelli che hanno fatto male. Ma chi è che ha fatto veramente bene? Avrà fatto malissimo Di Gregorio? Stanno sbagliando la valutazione, me ne resto fuori. Però lo conservi, lo coccoli, lo proteggi. Sai che poi fare il rigore ai mondiali e sembra che devi comprare tutti quei portieri che hanno parato qualcosa di importante. Esci a papera al mondiale, perdi la finale e magari parleranno male di Martinez, non lo so. Quindi portiere titolare, c'è una ricerca importante. Martinez vicario, io resto lì. Ma sulle uscite penso che si possa aprire la possibilità di un Di Gregorio panchinaro per venderlo, per rivalutarlo, per farlo crescere all'ombra di uno che sa aiutarti a farti crescere.
Quello che dovevano fare con Szczęsny all'inizio, diciamo, che l'errore originario.
Luigi, Dario, quello che bisogna cominciare a fare con gli uomini di personalità, no? Perché non possiamo prendere Cristiano Ronaldo a 20 anni,
Certo.
Avrebbe bisogno di quelli che aiutano anche lui, o poi scopriremo che è veramente più forte degli altri. Quelli che possano farti da chioccia, aiutarti nell'esperienza, che dira questi giocatori un po' qui che possono aiutare, intanto mettendo, innestando nel terreno le radici di giocatori. Argentino, Pellegrino, resa buona, un gol ogni tre partite, pochissime assenze, un solo assist negli ultimi due campionati in Italia, il profilo giusto, il simil Vlahovic. Pellegrino cancella Vlahovic, Pellegrino lascia la porta aperta a prezzo inferiore per Colomani.
Per farli giocare potenzialmente anche insieme, no? Potrebbe essere un'alternativa, farli
assolutamente
giocare anche insieme.
Sì,
sì, perché Colomani può giocare anche al posto di Yildiz volendo. Di là,
esatto, un attenzione, là, attenzione, un problema è se cominci in ritardo, se siamo al break,
al break del primo tempo.
Del mercato, quello che fra un po' ci meritiamo noi, nel secondo tempo cambiano anche le partite, bene o nel male, l'abbiamo visto, e condizionano parecchio. Il mondiale, le tempistiche del mondiale sono un problema, parole di Spalletti, certe cose le abbiamo anticipate agevolmente, senza essere né allenatori né aver giocato in Serie A né essere procuratori eccetera. Si aspetta la prossima settimana, intanto hai fatto capire che qualcosa si è mosso con i favori delle varie componenti. Chiaro che non sorride, chiaro che sente più responsabilità, chiaro che non arrivare tra i primi quattro non salta più Carnevali, eh? L'equazione me la insegnano così, così.
Prima dicevo proprio questo, no? Che quest'anno i fari sono ancora più puntati perché non ha più l'attenuante della squadra che non ha preso dall'inizio della stagione, che in tanti gli hanno dato sulla stagione passata.
È una società con un certo...
E che è una società che riesce a proteggere, che ha detto senso di responsabilità, parliamo il giusto, senza esagerare. Però me lo ricordo così anche con dopo che arrivò con dopo Tudor, perché poi, sai, è difficile pensare di avere una buona squadra, non vederla rendere perché mancano anche i giocatori, ma i giocatori continuano a servire. Ma non è che adesso qui abbiamo più soldi, magari abbiamo più idee e riusciamo a concretizzarle. Permettetemi, Celik era un'operazione tentata, messa sul tavolo dalla milionaria gestione del software di Comolli. Cioè è facile individuare il giocatore che va in scadenza, che già conosce il Serie A, che costa poco, che hanno dei procuratori che non hanno fatto dei casini incredibili in passato con deleghe contro deleghe, così come dovevamo riconoscere pregi e difetti anche di chi aveva preceduto Comolli. Squadra forte, un po' più forte, società più strutturata, risultati migliori. Io sono convinto nel calcio, almeno la Serie A, sia ancora così. E poi auguriamoci ancora quei colpetti e qualche sacrificio, diciamo che ce li faremo andar bene eventualmente. Il problema, ecco, dimenticavo sempre di finire in questo modo, se all'inizio non parti bene è come non finire bene, cioè se arrivi con una preparazione come tanti altri, con pochi giocatori, con troppi giovani, ecco perché hai messo tante amichevoli. ce l'hanno spiegato anche i preparatori atletici. Però attenzione, volevamo vendere XYZ, in questo momento siamo fermi. Volevamo comprare o fermare Vlahovic, arrivano XYZ, però pensavi di aggiungerli a Thuram e Yıldız. Sapete che io ho paura che Thuram e Yıldız devi trovare delle soluzioni per farli continuare almeno ad allenarsi con calma, continuare le terapie. Thuram sicuramente domani non ci sarà, non partirà, non ci sarà neanche Yıldız. E sai, se arrivassimo a dover fare per Yıldız un'operazione, per Thuram un conservativo un po' lungo, una sì e due no, ti conviene vendere Bremer, se non hai due, uno a centrocampo, uno in difesa. Ti rivoluziona un po' tutto. Sono due pedine che pensavamo di poter avere completamente recuperati. Invece il cerotto si è allungato per entrambi.
Grazie direttore.
Grazie Antonio.
Buon rientro.
C'è Lick, ce l'abbiamo noi.
Che esultanza, vai.
Ciao, ciao Antonio, ciao, grazie mille. Buon pomeriggio.
E se Lick ce l'abbiamo, no, però non è proprio come Pavel Nedved, diciamo no, così, no, in linea massima. No,
sì. Tra l'altro, mentre Antonio parlava, a parte che appunto stanno venendo fuori un po' di statistiche sulle finaliste, sui convocati, Nico Paz è ufficialmente in teoria cioè fa parte della rosa dei 28, poi non so se sia stato tagliato, però però 28 sono i giocatori del
28
mondiale,
sono, sì, quindi, sì, poi, vabbè, ma lì in quel ruolo lì sono coperti, direi.
Ah, no, beh, sì, 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 direi che
non hanno quel problema lì. Tra l'altro vedevo che l'Atletico Madrid ha 9 giocatori in finale, pensa quando era la Juve averceli.
Sì, perché io ci citavo quelli dell'Argentina, ma ce ne sono anche diversi della Spagna. Detto che ai 6 dell'Argentina bisognerebbe aggiungere potenzialmente anche il Nico González, che ha giocato comunque con loro. E stavo leggendo la frase, appunto, perché non l'abbiamo letto quell'estratto della quello a cui faceva riferimento il direttore poco fa dello scudetto. Perché diceva, aspetta, che l'avevo trovato prima. Allora, questa sul mercato
siamo abbastanza distanti.
Sullo scudetto siamo abbastanza distanti. Me l'ero aperto, poi mi si è riaggiornata, la pagina.
Avevo letto anch'io che passava prima nei sottotitoli di Sky, che diceva appunto: per lo scudetto siamo abbastanza distanti.
Perché dice: quest'anno siamo convinti delle condizioni di poter passare. Se lavoreremo in maniera giusta, potremo andare a competere per arrivare in Champions. Quello ci aspetta. Vogliamo anche competere per l'alta classifica, ma dobbiamo essere bravi a non sbagliare niente in quel percorso detto poco fa. Per parlare di altre cose come lo scudetto siamo abbastanza distanti, quindi torno al famoso discorso che io facevo alla fine della stagione, che dicevo: per andare in Champions e fare solo i gironi, almeno facciamoci l'Europa League
e cerchiamo di portare a casa il trofeo, portare a casa sto trofeo europeo che manca da troppo tempo, come dico sempre.
Forse ci dobbiamo ci fermiamo, così andiamo con i notiziari, ci sentiamo fra poco.
A frappè.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Colpo Gobbo.
Eccoci qua, dai, ultima parte, switchiamo, abbiamo detto di tutto di più sulla conferenza di Spalletti, sui possibili obiettivi di mercato. Leggo che per Pellegrini no, sembra che siamo veramente arrivati al dunque dell'offerta, insomma le ultime del mercato sembrano essere questa, ma adesso
devo dirti che non mi dispiace,
no, assolutamente.
Anzi, tra l'altro corrisponde a quel famoso identikit, ne avevamo già parlato, che Spalletti aveva fatto a gennaio, per lanciare il prossimo argomento. Guarda, Angelo, sembra che ci abbia letto nel pensiero,
lo sa Angelo, forse abbiamo detto che l'ultima parte era dedicata a questo.
Dice: secondo voi a Chiné gli sta a rode o no? Secondo me sta un po' crepato, ci dice.
Secondo me in spiaggia, imbucato da qualche parte e non tornerà fino a settembre, perché già leggo che i tempi, guarda, misteriosamente,
come mai,
sono allungati. Adesso andiamo sull'extracampo, perché come ricordavamo in avvio di trasmissione, ieri è stata una giornata molto particolare, sia perché è arrivata questa benedetta pronunciamento, credo che si dica così, della Corte di Giustizia Europea. Tra l'altro rispondo a chi diceva, a chi chiedeva all'inizio della trasmissione, adesso il messaggio non lo vado a recuperare che sarebbe troppo lungo farlo, però so che chiedevano come mai è arrivato prima Andrea Agnelli che non Moggi, diciamo, perché sono due tribunali diversi. Moggi è quello dei diritti dell'uomo, quindi diciamo che è più lungo, perché immaginate, ma lì ci hanno tantissime cose da vedere. Questa è la Corte di Giustizia Europea, che è un altro tribunale, quindi hanno tempi diversi. Non è detto però che una cosa non apra le porte all'altra, perché adesso Moggi potrebbe anche dire ok, il TAR è competente, lo ha detto la Corte di Giustizia Europea, quindi ci vado io al TAR a chiedere se quello che mi hanno detto, se la mia radiazione me la possono togliere fondamentalmente.
Solo con quei 20 anni di ritardo.
Tra sì, però la radiazione è eterna, quindi esatto. Diciamo che è già uno sconto, diciamo, in linea di massima, se tolto, come cosa simbolica ovviamente, certo, non credo che Moggi voglia tornare alla sua veneranda età a fare delle cose attive nel calcio, magari le sta facendo come consulente, così qua e là con qualcuno che gli chiede dei consigli. Però al di là di quello no, e quindi chiedo a Michele Patrisso, iniziamo in modo un po' particolare, ovviamente portavoce della Fondazione Identità Bianconera, se è così, cioè se adesso che la Corte di Giustizia Europea ha detto ok, il TAR è competente, può decidere lui se una squalifica o se un provvedimento lo possiamo togliere oppure no, e si esce dall'alveo della giustizia sportiva, che cosa cambia? Cambia anche per chi a cose tipo Moggi, per dire, adesso Moggi può andare al TAR e dire oh, ma sentite un po', ma sta cosa qui della radiazione non è un po' troppo?
Buongiorno a tutti, innanzitutto
ciao, ciao Michele,
buongiorno a voi ragazzi, assolutamente qua si aprono tutta una ridda di nuove azioni, però io lo dicevo quasi paradossalmente, no? E così cambio subito argomento, apro una delle mie parentesi così.
Famose, ma se no la gente poi te le chiede le parentesi, quindi va bene.
Evitiamo che ci facciano delle domande. Paradossalmente, tutto questo alla fine chi andrà a far morire? Sempre i soliti. Sempre i soliti, perché se anche ci dovesse essere, cosa che noi purtroppo non crediamo, perché all'esito di quella che era la richiesta dell'archiviazione che è stata fatta dalla Procura di Milano, per tutta l'indagine su fatta da Ascione e su Rocchi, e adesso le carte ce lo scrive il procuratore Viola, sono nelle mani sapienti di chi è, che sappiamo tutti che non vedeva l'ora,
certo, di poter colpire l'Inter, certo.
Perché come disse nella sua famosa intervista, se altre procure fossero così brave come quella di Torino, io ovviamente mi metterei subito al lavoro, visto che aveva partorito un topolino dalla montagna di carte che gli sono state consegnate a seguito dell'inchiesta doppia curva, con quei bei patteggiamenti fatti il 1° maggio quando non uscivano i giornali. Adesso possiamo tranquillizzarlo, perché tanti giornali non ne parlano comunque. Perché la Gazzetta dello Sport in questi giorni, in 40 pagine, è menzionato ieri al bar, perché io non la compro, volevo dirlo, come non mi abbono a DAZN, non compro la Gazzetta dello Sport, invito tutti i tifosi bianconeri a fare lo stesso. Ho cercato, chissà ci sarà, perché io non ho avuto tempo di leggermi tutta la sentenza su Agnelli, arriva bene, dico andiamo, ci sarà un corposo approfondimento della Gazzetta, no? Che usciva a prima pagina con la fotona di Lautaro, con
Dante, sì.
Nessun indagato dell'Inter, che poi
no, nessun club indagato, esatto. Nessun club, invece era l'Inter indagata.
Comunque, detto questo, ho detto vediamo se c'è qualcosa, non c'era nulla, così come non c'era nulla neanche su cosa rischia l'Inter, perché qualcosina la rischierà l'Inter, visto che io mi ricordavo articoli su cosa rischiava la Juve per qualsiasi cosa. Sì,
anche per Suarez.
Trump invade la Palestina, cosa rischia la Juve, che è stata trovata con Gionetti, quelle cose lì, no? Sanzione da parte del UEFA. Cioè, mi aspettavo un trafiletto di Garlando a pagina 25 su un piccolo riquadro, niente, l'assoluto niente, evidentemente ai loro lettori giustamente queste cose non interessano, interessa solo cosa rischia la Juventus. Ho letto invece un bell'articolo su ADN Cronos che parlava, hanno intervistato l'avvocato Prioreschi, che era il difensore di Moggi ai tempi di Caccioli, e su quello l'avvocato Prioreschi ha detto tante cose, ho letto che è perplesso perché a Napoli per molto molto meno Moggi è stato condannato per frode sportiva, perché ricordiamoci, qua si parla di concorsi, del fatto che non si sono trovate delle strutture, ma solo delle singole interferenze. Allora, in Calciopoli fu riconosciuta la frode sportiva per delle interferenze sulla griglia arbitrale. Ricordiamoci che ai tempi il direttore di gara veniva sorteggiato tra 5.
Sì.
Quindi, cioè, questo è bastato al Tribunale di Napoli per riconoscere la frode sportiva. Nell'inchiesta milanese ci sono delle intercettazioni in cui si dice quest'arbitro sì, quest'altro no, non devono neanche tirare a indovinare su chi esca nella griglia, gli dicono proprio che gli mettono gli arbitri che piacciono a loro. Poi che la partita vada o non vada a buon fine, questo è totalmente irrilevante, certo, per la sentenza sportiva e per quello che prevede l'articolo 30. Tra le altre cose, quando mi stupisce che si dica da parte della procura che non si ritiene sussistere un sistema strutturato e quindi si esclude quindi il reato associativo, perché la frode può riguardare anche l'accordo tra due persone, non c'è bisogno di un sistema strutturato. Quindi, oltretutto, l'altro problema che è venuto fuori, adesso scopriamo che le intercettazioni, come al solito, spariscono perché non c'è nessun tipo di intercettazione che riguarda...
Perché dice che parlavano su WhatsApp, dice così, no, spiegano, hanno spiegato.
Ma parlano su WhatsApp, evidentemente qualcuno o non ha voluto andare a fondo, oppure c'è stata la solita mano del farmacista, già come diceva Prioreschi ai tempi, che è andato a selezionare su quale cellulare mettere il Trojan, che si chiama così, quindi non è una parolaccia, non appigli, e su quale altro cellulare non metterlo, perché che mi si dica che la Guardia di Finanza uno non riesce a craccare le password di Malangone per quanto riguarda i computer che hanno sequestrato e sui quali ci sono tutte le chat per l'affare San Siro, che noi stiamo anche in quello avendo una parte da protagonista come fondazione. Qua non si è riuscito a mettere un sistema di ascolto e quindi non ci sono queste telefonate. Vengono riferite di Viglione, di Butti, e tra l'altro lì apriamo un'altra parentesi. Io mi aspetto che se non si dimettono immediatamente, non lo faranno, qualcuno chieda la testa sia di Viglione che di Butti, perché è saltato Rocchi e sono saltati Gravina per molto meno. Se qua si consente a una squadra di mettere i propri uomini, e prima si ironizzava chi si permetteva di fare delle osservazioni sulla Marotta League piuttosto che sul fatto che i calendari fossero in qualche maniera orientati per favorire determinate squadre, che era sempre una peraltro, e questo lo dicevano gli allenatori, perché l'ha detto De Rossi, lo ha detto Gasperini, cioè non ha detto Patrizio Schifo
o Ghiringhelli
o direttore Paolino. Quindi dico, se a questo che poteva esserci, a noi sembrava che ci fosse qualcosa che non tornava, a questo punto ci sono delle evidenze di quello che fa i calendari, che telefona raccomandandosi o lamentandosi di arbitri che sono stati designati per lì.
Non gli piacerà, cioè, dov'è?
Guarda,
non gli
sto piacerà, leggendo proprio, sto leggendo
che,
proprio
che poi voglio che dire, di anche Tito, cioè Butti che fa i calendari o Viglione che è l'ufficio legale della FIGC, parlavano a nome dell'Inter.
Certo, oltretutto, qui non c'è il dubbio, non è che abbiamo il dubbio di dire ma chi avranno voluto favorire? Chi avranno voluto favorire? Visto che non si parla mai di questa squadra, che peraltro è stata indagata ed è stata anche questa archiviata, o quantomeno è stata richiesta l'archiviazione, perché ricordiamoci che in tantissimi procedimenti il pubblico ministero richiede l'archiviazione, e Cinto magari decide che debbano essere fatte altre indagini, oppure addirittura fa l'imputazione coatta. Non sarebbe la prima volta, sarebbe molto improbabile visti i precedenti. Io mi ricordo un precedente nostro, così non parlo di precedenti di altri. Quando facemmo il famoso esposto e lo indirizzammo anche alla procura di Milano, ma non perché avevamo individuato dei reati fatti dall'Inter, ma per i poteri civilistici che hanno i pubblici ministeri, che quando sanno o vengono a conoscenza di una società che si trova in stato di decozione, quello che pensavamo noi fosse l'Inter dell'epoca col presidente Zhang che non riusciva a trovare i soldi per coprire i propri debiti, ovviamente cosa deve fare? Deve porre in essere tutta una serie di iniziative per la tutela del mercato. Cosa ci rispose ai tempi nella richiesta di archiviazione la procura? Che non risultavano debiti dell'Inter superiori ai 30.000 euro. Scandalo, secondo me, di dimensioni sesquipedali, perché invece questi debiti c'erano, e come, ce ne siamo accorti noi, ma se ne sono accorti tutti, probabilmente ci sono ancora adesso. Non so se l'Inter e il Milan hanno sanato completamente tutti gli arretrati che avevano per i canoni di San Siro non pagati, che avevano contestato, ma il debito c'era ed era un debito milionario, e il GIP mise il suo bel vistino, quindi c'era la richiesta di archiviazione, e archiviò. Poi noi ai tempi non eravamo interessati chiaramente a promuovere azioni penali nei confronti dell'Inter, né a provocarne il fallimento. Noi chiedevamo semplicemente a chi aveva i poteri di controllo, cioè la Covisor, se aveva fatto questi controlli. Ma questi controlli nei confronti di quella società non sono mai stati fatti. E uno dei grandi risultati della fondazione, visto che dicono sempre: cosa avete ottenuto? Niente, voi solo chiacchiere, fate soltanto esposti, questi esposti non portano a nulla. A parte che abbiamo visto il sistema granitico contro il quale noi ci scontriamo, noi piccole formichine, associazione, fondazione che non conta e non supera i 5.000 iscritti, quindi cosa vogliamo fare nei confronti di un monolite contro il quale tutte le altre società non prendono posizione? Cioè, io fossi stato presidente di una squadra di Serie A, nel momento in cui escono fuori queste cose, ma facevo un comunicato, pretendevo le dimissioni di Viglione e di Butti, perché questi qua interferiscono e continuano a interferire. Queste interferenze sono state certificate, da una procura. Poi noi le carte non le abbiamo lette tutte, abbiamo letto purtroppo solo qualche piccolo stralcio di quello che è uscito su qualche giornale, sul Corriere della Sera, su Tutto Sport, sulla Gazzetta non è uscito nulla, su altri giornali non è uscito nulla, esce sul Fatto Quotidiano. E quindi ci chiediamo per l'ennesima volta qual è lo stato della libertà della stampa in Italia. Ma ritorniamo all'altra parentesi che aveva aperto. Cosa ha ottenuto la fondazione? Abbiamo fatto una battaglia sugli sponsor che noi riteniamo illegali dell'Inter. L'Inter l'anno scorso aveva un bello sponsor di manica, Gate.io, che noi avevamo segnalato alla Consob come non potesse operare in Italia, come sul sito dell'Inter si rimandava una pagina maltese proprio per, diciamo, bypassare questo divieto. C'erano tutti gli, sulle partite dell'Inter, mentre giocava in casa sugli, sul bordo campo appariva Gate, come cacchio si chiama, ma comunque c'era quella scritta lì. E adesso quest'anno non c'è più. Abbiamo notato che sulla maglia non c'è più, c'è ancora sul sito, ma sulla maglia non c'è più. Quindi abbiamo risegnalato nuovamente alla Consob che quando gli chiediamo le cose, certe volte ci risponde, certe altre volte ci risponde col segreto d'ufficio, ma ad esempio sulla vicenda Lion Rock, sulla vicenda di chi controlla il controllore, chi è che controlla PwC, quando PwC dice che il bilancio dell'Inter ha la continuità aziendale, chi la controlla? Visto che è venuto fuori da report che certi controlli la Covisoc non li poteva fare, perché quando i suoi dimissionari funzionari chiedevano di approfondire determinate cose, gli si diceva fatti gli affari tuoi. Questo è quello che ha dichiarato un membro della Covisoc con la faccia oscurata. Cosa ha avuto il tempo di fare Finè, non di indagare su quella cosa lì, ma di chiedere a report chi fosse
il nome? Sì, certo, sì, sì.
Allora Marco voglia di vedere i protocolli, perché se si andavano a vedere i protocolli delle riunioni della Covisoc, vedevano uno che ha fatto la domanda e gli hanno risposto di no, fai 2+2 e vedi che magari è questo qua quello che va in televisione a dichiararlo, chiedendo di camuffare sia la voce che il volto. Quindi vuol dire che ha paura di qualcosa, certo. Perché sennò le cose io le dico sempre con la mia faccia, non ho bisogno di, non ti ho chiesto oggi, guarda, devo dire delle cose pesanti,
metto la maschera,
girato al contrario, inquadrato da quattro,
magari faccio così, gli chiedo: guarda, c'è l'avvocato X in collegamento e mi metti la faccia di Topo Gigio e mi mascheri la voce, perché allora, io non ho paura di dire quello che penso, e quello che penso è che questa vicenda è di una gravità inaudita. Quello che ha scritto la procura per salvare per l'ennesima volta da un'inchiesta la beneamata, che è sempre parte lesa, a mio avviso non lo è parte lesa, e io pretendo che la giustizia sportiva agisca, ma non come dice Grassani su Tutto Sport con l'applicazione dell'articolo 4 è un'ammenda, perché come dice Prioreschi, quello che è venuto fuori basta e avanza per essere molto più grave, e dico molto più grave di quello che è bastato per mandarci,
ecco, anche perché, caro Michele, forse bisogna spiegare che archiviata fu anche archiviata l'inchiesta da cui poi iniziò il 2006, cioè a Torino si era indagato, si era archiviato, poi hanno passato gli atti alla procura sportiva che ha deciso invece che quelle cose lì per il regolamento sportivo avevano un certo peso, e questa volta può essere così.
Quindi io ritorno, perché te la chiudo la parentesi, come hai detto tu. Quindi, chi favorirà questa roba, questa sentenza europea, chi favorirà? Nel caso improbabile che Malagò arriva, vuole far vedere che anche lui c'ha i suoi problemi, perché adesso l'hanno di nuovo ritirato in mezzo sull'eleggibilità o meno, perché non era tesserato, quindi pare che non si potesse candidare.
Ecco,
ma andiamo anche quella parentesi lì. Ipotizziamo che lui dica: basta, mi sono stufato, visto che già scelgo dei CT che non piacciono a Marotta, gli faccio vedere che mi smarco definitivamente. Quindi mando a casa Chinè, metto un procuratore che faccia il suo dovere. Poi mando a casa Viglione, molto più improbabile perché sono pappe ciccia, pare, e metto qualcun altro che invece sia super partes, o quantomeno che si dimentichi, si ricordi anzi di togliersi il cappellino e la sciarpa della sua squadra del cuore quando ha un ruolo istituzionale, perché questa è una cosa gravissima. Questo, che questi soggetti continuino, e qui è venuto fuori la prova palmare, a interferire, che poi non, il risultato non sia mutato. Abbiamo visto con la Juventus, l'ha detto la Cassazione, manco una partita è stata alterata. Noi siamo andati in Serie B. Siamo andati in Serie B per il tentativo di influenzare delle griglie arbitrali. Qua invece si interveniva proprio sull'arbitro, perché Rocchi dice: hanno talmente rotto il...
che cambiamo l'arbitro e poi l'hanno cambiato.
E poi l'hanno cambiato davvero.
E poi l'hanno cambiato.
E gliel'hanno cambiato. Quindi queste cose, altro che articolo 4.
Quello si chiama articolo 30 del codice di giustizia sportiva, illecito sportivo.
Perché basta il tentativo, come ci hanno sempre spiegato.
E l'illecito vuol dire Serie B.
Cosa succede lì? Devono mandarli in Serie B, e poi loro hanno il sacrosanto diritto di ricorrere al TAR. Il sacrosanto diritto stabilito ovviamente dalla Corte di Giustizia. Ma noi non possiamo iniziare un campionato, non si può iniziare un campionato parlando di Selic, parlando della conferenza stampa di Spalletti, tutte cose interessantissime, ma delle quali io non voglio parlare. Io mi rifiuto che si inizi un campionato 2026-2027 con sta spada di Damocle sulla testa, con un sacco di carte che non si conoscono, con delle indagini che stanno andando avanti, perché ricordiamoci che la famosa bussata al bar non è stata...
L'hanno spostata a Monza, sì.
È stata spostata a Monza, magari... spero e mi auguro nell'ufficio del capo della procura di Monza che anche lì non ci siano tutte le magliette autografate.
Basterebbe una foto di Galliani per essere rassicurati, diciamo.
Ma non lo so neanche se è rassicurato, perché Galliani ai tempi di Calciopoli
no, ma dico attualmente, diciamo che guardando non il Milan e neanche il Monza forse ce la può fare,
oppure di sì, che non lo so, quello che sia. Ma se lì e anche lì l'inchiesta dovesse andare avanti, voglio vedere cosa succede. Cioè, adesso ci sono troppe, francamente, non sono più solo noi che pensiamo male. Vabbè che Andreotti diceva: a pensare male si fa peccato, ma spesso
ci si azzecca.
Cioè, quando io ironizzavo e facevo le battute sulla Marotta League e gente si scagliava contro me, un avvocato non può dire queste cose, a parte che stiamo parlando di calcio e, se permettete, visto che ci sono magistrati che non solo dicono ma fanno certe cose e vanno in giro con la cover con la squadra del cuore. Ora, se noi avessimo letto, voi cambiate in questa identica provvedimento del carattere, cambiamo l'Inter, mettiamo la Juventus e scopriamo che Butti, ex dipendente della Juve che fa i calendari per favorirci, interviene a gamba tesa e parla con Rocchi e interferisce sulle designazioni. La stessa cosa la Faviglione, tifoso bianconero che abbraccia Spalletti dopo uno scudetto nostro e festeggia lì a bordo campo, anche lui fa le stesse cose. Ma io voglio
e nelle intercettazioni dicono: ah sì, ma si sa che Viglione è juventino, tra l'altro.
Esatto.
Lo dicono.
Questo è rompi coglioni.
sì, perché il termine è quello.
Ho usato un'altra parola, peggio ancora. E rompe per ottenere qualcosa, esatto, e quindi per accontentarlo, sai che c'è, gli metto l'arbitro che piace a loro e loro si difendono dicendo: ma l'abbiamo persa la partita di Bologna. Chi se ne frega, certo, che l'hai persa, non lo potevi fare. Queste sono cose che non si possono fare, sono di una gravità assoluta. Il fatto che non ne parli nessuno ci fa capire ormai in che razza di paesi di terzo mondo siamo arrivati con la libertà di stampa, perché se nessun giornalista può prendere posizione, c'era Vezzani che timidamente, e sapete che non sì, mi sta tanto simpatico, sì, comunque timidamente dice: mi sembrano molto gravi le cose che sono uscite dall'Inter, e però lo rintuzzano tutti, quindi, mentre gli altri, al massimo c'è l'articolo 4, a parte che l'articolo 4 per noi
è la Champions, per dire,
poi 10 tra le altre cose, quindi non è l'ammenda era l'articolo 31 che ci dovevamo beccare noi, che invece ci hanno appioppato l'articolo 4
di una cosa tra l'altro archiviata, che in teoria non si poteva riaprire, ma che hanno riaperto, no? Perché poi c'era
anche...
poi
il Napoli non hanno fatto, attenzione, perché io dico: va bene, se tu archivi e poi riapri, quando arrivano delle, insomma, da parte delle procure, delle notizie che meritano il fatto di provocare una revisione di un procedimento, benissimo, ma fallo sempre, certo. Perché con Osimhen è stato fatto, certo. Il signor Michele Durante, che sta friggendo, ve lo dico, io oggi ho fatto una chiacchiamata con Massimo, il nostro presidente, dicendo: io oggi vado da Luigi e dai nostri amici di Radio Bianconera, cosa gli racconto? e lui è partito con un paio di bestemmie e poi è andato sul punto dicendomi cose. Io sono stato molto edulcorato, ovviamente.
Sì, sì. Ho detto,
oggi è meglio che vado io. E lui ha detto: mio padre ha detto che vuole querelare Dio. Questo ha detto. Ho detto: adesso stiamo calmi, ho detto, non esageriamo. Però dico: abbiamo i nostri tifosi che sono in viperini. Io oggi ho ricevuto delle chiamate di gente che dice: la fondazione non fa nulla, la fondazione cosa sta facendo? Non vi preoccupate che stiamo agendo, adesso agiremo nei confronti di Biglione, agiamo nei confronti di tutti, visto che non lo fa nessuno, faremo, continueremo a fare degli esposti, perché in materia, diciamo, di diritto sportivo solo quello possiamo fare, stiamo valutando se fare altre querele. Quindi questo è, e ovviamente il buon chinè si dia una mossa una volta tanto e faccia il suo dovere, perché in questo momento, con i precedenti che ci sono, e lui era ai tempi vice di altri procuratori, quindi sa quali sono state i provvedimenti presi sempre nei confronti solo della Juventus, ovviamente. Io mi aspetto che adesso ci siano delle azioni nei confronti, ovviamente, dei soggetti che sono stati individuati, dei soggetti che non sono stati individuati, come dicevo prima, il dubbio non c'è, non è che qua l'intervento per lo voleva la regina o lo voleva la San Benedettese, cioè l'intervento, interferenze volte a insomma, influenzare delle designazioni per le partite dell'Inter, se, è la palissiano chi l'abbia posto in essere. Poi adesso li conosciamo anche i soggetti. Se Rocchi al telefono dice: mi ha detto Schienone che Marotta ha parlato con Viglione, e poi vediamo le riunioni tra avvocato dell'Inter, Viglione, Marotta, perché questo ci danno
Gravina, compito, eccetera eccetera. Caro Michele, noi siamo arrivati in chiusura, purtroppo, ci dobbiamo salutare, ti porto i saluti di un paio di ascoltatori, Massimo Pecoraro da Cellino San Marco e anche
Massimo con i nostri iscritti,
esatto, Luigi da Torre Annunziata
della fondazione. Mai come adesso la fondazione deve essere forte. Se avete il dubbio, oggi mi ha chiamato un collega e mi ha detto: mi iscrivo alla fondazione, vengo a lavorare con voi, ho dato disdetta a Sky Calcio e ho dato disdetta da Zon. Basta.
Quelle sono le premesse, diciamo così. Poi si può iniziare a ragionare.
E anche Luigi
a protestare alla Juventus. Noi adesso pretenderemo non solo che Agnelli, cosa che farà e arriva bene, chiederanno.
Beh, dei soldi, certo. Arriva bene poi, ragazzi, una roba che
arriva bene pure. Ma pretenderemo che la stessa cosa la faccia la Juventus. Quindi questo è sono quello che pretenderemo. Ovviamente, se siamo questi cinque gatti che siamo, non vi lamentate che la fondazione non riesce a ottenere quello che vuole.
Grazie Michele,
buon pomeriggio,
a presto, ciao Michele.
Salutiamo anche gli altri, per esempio Luigi, che ci diceva di essere anche lui socio della fondazione,
e tanti altri che ci hanno scritto. Non abbiamo fatto tempo a leggere tutti, ma oggi, come avete visto, siamo stati pieni di cose da dire,
conferenze eccetera.
Grazie a Tullio in regia, e ciao, arriva Tullio. Qualcuno che arriverà,
ciao qua, Luigi, da penso che alle 5 dovremmo andare a Roma.
In teoria, in pratica non lo so neanch'io.
Ricordo solo ai nostri ascoltatori che domani non ci sarà tutta la live che vuoi, perché siccome c'è la partita della Juventus, giusto, alle 15:30, la linea parte direttamente alle 14 da Roma con colpo gobbo, quindi non ci sono domani, ci vediamo la prossima settimana venerdì con
Per me invece lunedì, con la Juve del lunedì, Basilea, bei ricordi Basilea, ragazzi, sì. Vignoli, ciao a tutti,
ciao.
Colpo gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, colpo gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.